Buonasera, vi accomodate per piacere, grazie. Procediamo all'appello. Del Consiglio di Municipio 6 di giovedì 2 febbraio 2017 in prima convocazione. Siete pronti? Buonasera consigliere. Va bene, procediamo all'appello adesso. Se non sento metterò assente. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruggininti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Ventuno presenti. Il consiglio può iniziare.
Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la seduta e do la parola ai consiglieri. Uniti Paolo. Non va? Thank you. No, ripartiamo. Poi ripartiamo. Le diamo la parola ripartendo. Se me lo fanno ripartire. Goldon, spiace tirar via in modo che ripartiamo, ok. 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 Niente, ancora no, non va il suo. Proviamo ad andare su Goldoni. Niente, non va. Possiamo pensare di fare silenzio e cominciamo a farlo parlare in modo da... Silenzio per cortesia.
Volevo essere ironico. C'è parola, grazie. Posso? Ok, un attimo. Va bene. Prendo atto che io volevo iniziare con ironia, a questo punto togliamo da parte l'ironia. Signor Presidente, mi rivolgo al Presidente ovviamente del Consiglio e poi al Presidente del Municipio. Ecco, io adesso voglio fare un discorso trasversale, non voglio personalizzare nessuna cosa, però voglio che sia verbalizzato, perché io ho apprezzato il suo intervento anche sulla stampa, su quello che sono state quello che è stato il pensiero del perché di mettere alcune regole alle partecipazioni, quant'altro, il gettone, quant'altro, anche se dal mio punto di vista personale è come scrivere, tu sei consigliere, scrivimi che non rubi e non ammazzi nessuno, un po'. Però detto questo, abbiamo votato questo regolamento, io nelle commissioni però vedo, io chiedo un po' di attenzione per rispetto a chi vi sta parlando, grazie. Nelle commissioni però vedo comportamenti che, voglio usare un termine, poco opportuni al ruolo che si ricopre. C'è un'abitudine ormai fisiologica a iniziare le commissioni in ritardo, e questo non si deve fare, non è nulla di personale, stiamo parlando politicamente. Le commissioni che iniziano alle 18 devono iniziare alle 18, se c'è il numero legale bene, se no punto, poi non so il regolamento cosa dice, ma non mi interessa. Io alle 18 sono qui e per cortesia si inizia, e se finisce nell'orario poi si prosegue. Non ci si aspetta le persone per poter aprire la commissione, nel rispetto di chi è qui negli orari. Altra cosa, vi prego di prestare massima attenzione, ma qui lo dico ai verbalizzanti, perché poi loro in responsabilità solidale ne rispondono, è sugli orari. Il fatto di entrare a un orario e scriverne un altro, voglio dire che è poco elegante, vogliamo usare questo termine, senza approfondire poi eventuali risvolti, soprattutto se poi viene sottoscritto, perché ricordiamoci che il Presidente è un consigliere municipale, è un'istituzione e ne risponde per il verbale che manda ai suoi uffici e quindi anche dalle presenze dei consiglieri. Altra cosa, qui è un invito, non c'è un obbligo in questo, perché poi se facciamo il regolamento, Presidente Minniti, che diciamo le presenze e quant'altro, io vengo, il fantasmino voleva essere una provocazione, Caster, perché se io vengo, metto il giubbino qui e sto via per tutta la durata del Consiglio, per tutta la durata della Commissione, può farlo legittimamente, qui c'è il direttore, per carità, io non dico niente, però lo trovo poco elegante. A questo punto togliamo sto benedetto regolamento del 70 e del 50, perché non serve a niente. Io stasera metto qui la cosa, metto la tesserina e me ne vado. È poco rispettoso del Consiglio intero e dei cittadini che ci hanno eletto. Quindi per cortesia, Presidenti, vi chiedo di un attimo di... Ma serato è inutile l'invito, siete assolutamente persone che godete della mia stima come tutti i consiglieri. Però dobbiamo iniziare bene, sono 3 mesi, signori, e se si inizia con questo gioco dei bambini, si entra la commissione, inizia alle 18, si arriva alle 18:20 e si timbra 18, non mi va bene. Non mi va bene. Questo deve essere chiaro, ma adesso riguardava ora, può riguardare qualcuno della nostra forza. È una questione di serietà. Grazie.
Grazie consigliere Uniti, io già dall'altra sera mi sono fatta carico del problema e quindi ho chiesto e adesso lo esplicito a tutti i presidenti di commissione di fare attenzione, di far firmare, non si firma l'uscita prima e questa è una roba che stiamo dicendo da tempo e si firma il momento in cui si esce. E quindi porre proprio un'attenzione per la regolarità. Poi credo che appunto sia giusto che uno partecipi e ci stia seriamente, quindi sarà nostra cura mantenere ciò. Consigliere Perri.
Sì, buonasera. Brevissimamente, 2 cose veloci. Sulla questione che poneva il consigliere Uniti, credo che, come dire, si debba fare tutti una riflessione, sia dal punto di vista morale, se si può dire, politico forse meglio, sia anche però dal punto di vista tecnico, perché io ribadisco che la legge che consente, che ci assegna il gettone, non fa riferimento a alcun tipo di tempo e di percentuale di tempo che a noi si permane in aula, sia adesso di consiglio sia adesso di commissione, ma ci viene dato il gettone in quanto appunto eletti consiglieri di municipio, e una volta presenti, come dire, il gettone ci viene riconosciuto in quanto presenti, quando siamo arrivati qui. Questo è, ritengo, con molta semplicità, la ratio, forse eccessivamente semplificata, ma è questo il tema. Da questo punto di vista sarebbe anche interessante capire come poi voi potete evidentemente, come dire, evitare che ci sia l'addebito del gettone, ma anche perché è il solito tema, io rinuncio al gettone è una teoria, no? Io rinuncio al gettone è una roba che non funziona, quindi io farei comunque anche una valutazione di tipo tecnico. Avete la possibilità di chiedere agli uffici di verificare se effettivamente c'è o meno la possibilità di legare il gettone a una questione di tempo, però non voglio discutere questo perché non mi interessa, cioè non è che non mi interessa, non vorrei fare una gran polemica, è una richiesta che faccio, facciamo una verifica, lo dico anche perché abbiamo fatto un regolamento che non vorrei che fosse, come dire, in nuce inficiato da questo regolamento. La seconda questione invece è una questione più personale, lo dico anche qui, io non ho alcun tipo di segreto, non ho bisogno di difendermi, però mi ha fatto da una parte sorridere essere accomunato insieme al consigliere Musotto, a Lorenzo, all'assessore Cocco, come dire, evasori della trasparenza in Consiglio del Municipio 6. E quindi questi ultimi 2 minuti che mi restano, un minuto e mezzo che mi restano, lo dividerei così. Da una parte dico che sono stato molto onorato, trovato anche abbastanza simpatica questa cosa, perché che i miei erediti siano, come dire, conoscere i miei erediti più o meno è la stessa cosa che conoscere i erediti dell'assessore Cocco. Non so. Mi sembra che, come dire, è abbastanza lampante che non sia così. Non so. Non discuto. Io so che io e te siamo stati segnalati come inadempienti nel Municipio 6. C'è l'articolo del giorno di qualche giorno. Assolutamente sì. Per cui per 5 minuti di... Cioè, io avrei, come dire, mi sono dimenticato di consegnare la documentazione. Esatto, pur di andare sui giornali mi sono dimenticato a posto.
Tempo.
Dall'altra parte, quindi, da una parte dico con grande ironia, dico, bah, i miei redditi, quelli del consigliere di Lorenzo, sono esattamente più parati a quello che ha fatto il consigliere Cocco. Dall'altra parte chiedo, più o meno con altrettanta ironia, che anche il nostro presidente di municipio, come il consigliere Sala, come il sindaco Sala, si assolva, siccome ha assolto il consigliere Cocco, dice no, decide Cocco, non è un problema mio, eh? Anche lui, io chiederei una sua dichiarazione pubblica, perché il consigliere Per Massimiliano e Cosimiliano Lorenzo siano assolti da questo punto di vista, perché ripeto, ci siamo dimenticati, immagino lui si è dimenticato di scrivere zero e firmare, e io mi sono dimenticato perché sono un calcinista di natura. Allora, però invece, l'aspetto invece serio è questo: non capisco, non ho nessun problema, perché ripeto, non ho nulla da nascondere, ma non capisco perché i nostri nomi debbano essere come dire, mandati al pubblico sui giornali. Quindi uno, chiederei evidentemente una maggiore attenzione nel segnalare questo tipo di notizie, che rimangono comunque un minimo legate anche alla privacy di ciascuno.
Non riusciamo a bloccare i giornalisti.
No, guardi, non è un problema di bloccare i giornalisti, sono due cose diverse. Se lei al giornalista glielo dice, è difficile farlo, non lei, è in generale.
Sì, sì.
Come giornalista, se lei legge l'articolo, si intuisce che da qualcuno la notizia l'ha avuta, non è che è andato a scavare, perché il giornalista che fa il suo mestiere, massimo del rispetto, ci mancherebbe. Ma siccome qualcuno gliel'ha detto, è un fatto personale, mi ha dato particolarmente fastidio, al di là di essere stato, come dire, onorabile. Quindi, io chiederei un minimo di attenzione anche in questo, cioè, aiutiamoci, anche perché, ripeto, sembriamo due evasori, no? Abbiamo, e ripeto, i miei redditi
sono là,
della COP, non so, o quelli del consigliere Musotto, sei un evasore della sappilo, ecco,
grazie. Buongiorno.
Ma a parte la questione dei redditi, purtroppo il percorso informatico è abbastanza travagliato, ma una volta me lo sono fatto spiegare, ho voluto vedere dove erano andati a finire i miei redditi, quindi qualunque giornalista, senza avere imbeccate, basta che si fa spiegare il percorso e va a controllare i redditi di tutti, quelli che non trova, e poi dice quello che meglio ritiene. Riguardo a quanto accaduto in commissione, Presidente, ora noi abbiamo un regolamento del municipio che prevede un qualcosa che tutte queste cose non dovrebbero esserci, e quindi l'avere un verbalizzante, l'avere una persona degli uffici che, come in comune, segna chi entra, chi esce, tra parentesi, anche in commissione sarebbe opportuno che venga attivato questo sistema, perché che tutte le volte io devo fare per farmi iscrivere, no. Poi dopo magari c'è il presidente che si incazza perché dice perché mi fai così, e guarda sempre di là, poi non guarda mai di qua, se guarda di qua io magari guardo da un'altra parte, insomma, se attiviamo questo sistema, uno entra, mette la scheda e la questione è lampante. C'è un verbalizzante, come prevede il regolamento del municipio, è una persona degli uffici, non è né della maggioranza né dell'opposizione. In passato nel regolamento delle commissioni c'era il guardiano che doveva essere dell'opposizione, però insomma, adesso metterci qui a fare i guardiani l'uno dell'altro mi sembra abbastanza preoccupante. Quindi se si attivasse questa cosa, capisco che può avere dei costi, capisco che può avere delle problematiche, però Presidente, certo magari non è compito suo, compito della Zaccaria o dice qui la vice, basta fare due o tre commissioni assieme, non una ogni giorno, si uniscono, ci si organizza un attimino meglio, così che anche il dipendente, se deve star qua, sta qua una sera, due sere, e non tutte le sere dell'arco settimanale, e così da risolvere un attimino questa cosa, come del resto il regolamento del decentramento indica. Quindi usciremo finalmente da tutti questi cul-de-sac molto, come si può dire, tempo, brutti anche da raccontare.
Grazie. Assessora Barbier, sì, io volevo solo dare un'informazione, perché mi piace dire delle cose che forse non è neanche opportuno che dica io, però dato che ci ho lavorato tanto su quel tema lì insieme ad altri consiglieri, volevo dire che sta succedendo una cosa nel nostro municipio molto importante. Si sta rimuovendo l'amianto di tutto il primo piano dell'edificio civico di San Paolino 18. C'era un problema annoso dovuto anche a un discorso di competenze divise tra settore cultura e altri settori, perché metà della biblioteca, metà non so di chi sia, comunque erano spazi di circa 300 metri quadrati che erano praticamente inibiti, e adesso invece da più di una settimana sono iniziati i lavori, e questa è una cosa positiva, insomma, per tutti quanti. Dopodiché, dato che ho sentito parlare i consiglieri uniti, io sono d'accordo su queste cose, assolutamente, personalmente, come molti capogruppo sanno, anche con Dall'Occo, eravamo perché ci fosse la presenza del gettone del 70%, alla presenza del 70% addirittura. Dopodiché, se arrivate al 50, almeno quel 50 la presenza deve essere garantita, perché è una questione di serietà.
Certo.
No, è una questione di etica, la questione
la correttezza, il senso di responsabilità e delle istituzioni.
Di tipo individuale, cui è giusto richiamare tutti, perché tra l'altro, peraltro, sembra quasi che l'attività del consigliere, detta così, si prende il gettone, in realtà sappiamo bene che molti di noi fanno un lavoro che, di cui la presenza in commissione o in consiglio è solamente una piccola parte, ecco. Per cui non c'è un problema solo etico, ma anche la forma è importante, no? Non solo l'etica, ecco. Comunque io volevo dire solo la cosa che ho detto prima, scusate, mi ho approfittato per... Grazie.
Grazie. Delfini.
Buonasera a tutti. Allora, Presidente, io volevo presentare due mozioni urgenti. Il primo è sul tema dell'inquinamento che ha interessato tutta la pianura padana nelle ultime settimane. Faccio girare i consiglieri per la raccolta delle firme, cito solo la parte dove si chiede, che penso sia la parte più importante, che si chiede a Regione Lombardia di rendere obbligatorie le misure temporanee concordate con ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, a Regione Lombardia di sospendere la progettazione di tutti i nuovi interventi autostradali che deturpano le aree agricole e provocano un aumento dell'utilizzo dell'auto privata. Si chiede a tutte le amministrazioni locali e sovralocali di aumentare ulteriormente i finanziamenti per la realizzazione di piste ciclabili urbane e interurbane e per avviare interventi di miglioria al trasporto pubblico di superficie, con l'obiettivo a breve termine di trasferire una quota modale consistente dell'auto privata a forme di mobilità sostenibili. E si chiede al Comune di Milano di riattivare nei periodi più critici iniziative sia per ridurre le emissioni di inquinanti sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento, come ad esempio le domeniche a piedi. Quindi questa era la prima mozione.
Scusi, era una mozione normale urgente.
Sì, una mozione
normale.
Urgente, no, una mozione urgente. Da portare a voto. E adesso faccio girare il consigliere. Grazie. E poi l'altra mozione è legata alla delibera che andremo ad affrontare oggi stasera sull'Emission Zone, è una proposta di integrazione, quindi per arricchire ulteriormente quanto è anche uscito, è stato affrontato nella commissione. Anche qua farò girare tre consiglieri, ovviamente il tema della mobilità, come tutti noi sappiamo, è un tema molto ampio, la mozione è dedicata sul tema della mobilità tra ambito urbano e ambito interurbano, quindi il rapporto tra i vari comuni dell'area metropolitana. Quindi faccio, ho tempo? Sì? Mi sembra di sì.
42.
Ce la faccio. Avviare la definizione di una nuova logistica per la ridistribuzione delle merci gentili. Aumentare la collaborazione con Regione Lombardia e con i comuni dell'area metropolitana affinché vengano valorizzate e potenziate le stazioni delle linee ferroviarie suburbane, che interessano anche la nostra zona in quanto passa la linea S9. Attivare la sosta tariffata nelle aree già previste ma non ancora avviate, quali in zona 6 lungo la linea M1 Bisceglie e nelle aree soggette ai cantieri di M4 Giambellino Lorenteggio, potenziando i parcheggi di interscambio posti lungo il confine comunale, e avviare un ripensamento del sistema tariffario interurbano milanese CITAM, quello che regola appunto le tariffe per i collegamenti interurbani, al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico nei comuni dell'area metropolitana. Chiedo anche se questa mozione si può affrontare, si può inserire nell'ordine del giorno subito dopo la delibera dell'Low Emission Zone, proprio perché è strettamente legata a questo tema. Grazie.
No, però
Consigliere Bianchi.
Grazie, buonasera. Egregio Presidente, il sottoscritto chiede all'assessore competente che convochi una commissione e venga a relazionare i consiglieri in merito alle iniziative natalizie MI6 Bando di Natale, poiché la cifra messa a disposizione per i diversi lotti è stata abbastanza importante, mentre i risultati non sono stati all'altezza dei costi, perciò negativi. Sarebbe opportuno che i soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti siano presenti all'eventuale commissione. Grazie.
Grazie Bianchi. Consigliere Di Renzo.
Sì, allora, io ho una richiesta al Presidente del Consiglio, non a Minniti, e una all'assessore Meazzi, inerente a una problematica che avevo segnalato con la mia mozione di settembre 2016, che non è ancora stata messa all'ordine del giorno, ma su cui so che l'assessore Meazzi sta già lavorando. Nel senso che la mozione chiedeva degli interventi per il potenziamento dell'illuminazione di via Giambellino e anche un discorso riguardo alla potatura degli alberi sempre da via Giambellino. È logico che la potatura era molto urgente nel periodo di ottobre in caso di una nevicata, non è arrivata la nevicata, però c'è lo stesso problema delle foglie e quant'altro. Quindi chiederei al Presidente se si recupera questa mozione, magari metterla all'ordine del giorno, che poi messa all'ordine del giorno può anche essere ritirata se l'assessore dà delle risposte che sono già state su parte della mozione. Di conseguenza chiedo all'assessore se mi può aggiornare sugli interventi che ha fatto per dare seguito alle richieste della mozione. Vado stretto perché so che siamo già parlati, però era già concordato un passaggio in aula su questo tipo. Poi, in merito alla mozione presentata dal Presidente Delfini, noi come Forza Italia in linea di principio siamo favorevoli a quanto ha scritto, non firmeremo la mozione anche se parteciperemo attivamente al discorso perché penso che mancano delle valutazioni da fare, nel senso lei prima diceva di aumentare i finanziamenti per le piste ciclabili. Io mi chiedo e ribadisco la domanda che avevo fatto in commissione se sappiamo se il Comune di Milano e altri comuni limitrofi hanno partecipato all'ultimo bando della Regione Lombardia proprio per il finanziamento delle piste ciclabili. Le spiego anche perché, la votazione della sua mozione a prescindere dalla firma o no è di conseguenza questa informazione, cioè noi possiamo dire alla Comunità Europea e alla Regione Lombardia di stanziare dei soldi per le infrastrutture per fare piste ciclabili, ma se poi i comuni non partecipano, quei soldi tornano indietro, sono stati messi a budget e non si fa niente, quindi forse l'intervento, e sarà magari un emendamento alla sua mozione che valuteremo poi di conseguenza, è più sul fatto del spingere il Comune di Milano e le altre amministrazioni limitrofe a partecipare a questi bandi. Perché se loro li fanno e ci possono dire ma noi l'abbiamo fatto ma i comuni non partecipano, facciamo la figura dei cioccolatai e siccome questo era il motivo. L'ultima interrogazione che faccio verbale poi chiudo, credo all'assessore Meazzi, però mi rivolgo a lei Presidente che poi mi può smistare, era se poteva informarmi su i lavori che erano in corso in via Giambellino 37 mi sembra. Nel senso che è stata scavata una buca, lì c'era una fabbrica abbandonata, è stata scavata una buca, fuori c'è un cartello di bonifica, fuori c'è un cartello, no perché non so se il Presidente Urbanistica, l'assessore Presidente che può rispondere, quindi aspetto che Presidente, dicevo, riassumo, via Giambellino 37, c'era una fabbrica abbandonata, la fabbrica è stata in parte quasi completamente demolita e hanno iniziato delle operazioni di bonifica del suolo, nel senso che hanno fatto una bella fossa, dove verrebbe una bella piscina in questo momento, i lavori sono fermi, fuori c'è un cartello di autorizzazione della bonifica. Quindi la mia domanda era per sapere se oltre alla autorizzazione della bonifica c'è già un progetto in corso che non è passato perché magari una DIA in zona, se ci dobbiamo aspettare che quella zona rimarrà un buco, cioè aperto per anni, sì, o che cosa succederà su quell'area. Grazie.
Grazie. Consigliere Duro.
Sì, dunque io presento, in realtà l'ho già presentata al protocollo qualche giorno fa, l'interrogazione relativa alla questione del verbale che è uscito da questa sede, la sede della commissione, ed è stata recapitata poi dopo ai genitori della scuola Nemoni. L'interrogazione è stata protocollata e adesso io la consegnerò direttamente qui in consiglio. Ne approfitto per chiedere due cose. La prima cosa, si chiede possibilmente che i verbali vengano redatti da chi l'ha scritti, perché effettivamente tutti noi consiglieri, soprattutto le persone che scrivono, a cui naturalmente va tutto il nostro ringraziamento, dobbiamo comunque poter leggere quello che è scritto, e spesso non è così, nel senso che si deve prevedere, così come è stato già richiesto, la presenza non solo di una persona che verbalizzi, ma poi dopo la persona che possa anche scrivere al computer e inviare a tutti i consiglieri un dattilo scritto. Non è possibile leggere le scritture di ognuno di noi, che possiamo essere bravissimi, avere una calligrafia chiarissima, comunque non credo che sia corretto. La seconda cosa è, mi domando, non ho ancora chiesto, però se il verbale viene fatto anche per le riunioni di capigruppo, se per caso non venisse fatto, fosse il caso che venga fatto, e poi se è possibile rispondere alle interpellanze rispettando i termini che abbiamo fissato nel regolamento. Faccio presente che io ho fatto delle interpellanze a luglio, non ho ricevuto ancora risposta, sto ancora attendendo. Un'ultima segnalazione è sempre sui cestini che sono posti sulle strade della nostra zona. In commissione, forse in consiglio l'ultima volta, è stato riferito che entro le 10 l'ANSA svuota i cestini. Bene. Forse solo in qualche parte del municipio 6, perché ci sono tantissimi cestini che a mezzogiorno, all'una, alle due, alle tre sono pieni di rifiuti e non vengono svuotati. Allora ci domandiamo, è possibile avere un'indicazione, un numero di telefono a cui tutti i cittadini possono rivolgersi per sollecitare lo svuotamento di questi cestini? Se è possibile, beh, va bene, guardi, se ce lo diciamo qui tra noi e con il pubblico, che sono esattamente una ventina di persone, può darsi che l'informazione non vada fuori. Allora, siccome esiste un sito internet, allora io mi domando a cosa serva. Allora, le informazioni sono vecchie, mai aggiornate. Se qualcuno vuole andare a vedere sul sito del municipio 6, o è un tecnico specializzato oppure ha delle difficoltà enormi, non si capisce niente. Allora, la trasparenza prima di tutto. Allora, se esistono dei numeri di telefono a cui i cittadini per devono rivolgersi, lo fatelo.
Grazie.
Ok, pubblicizziamolo.
Nadia? Ok. Passiamo alla parola ai cittadini.
Signora
Balassina. Sarà presente al prossimo consiglio e quindi non. Laura Borghi.
Ciao signora Balassina. C'era scritto che. Allora, è arrivata una comunicazione. Ok.
Signora Balassina? Non si riesce a dare la parola lì? Ci siamo.
Allora, buonasera Presidente, consiglieri, io sono venuta qui naturalmente per immaginare per il problema della mozione numero 6 in cui si parla della proposta di migliorare piazza 24 maggio. Allora, dato che io mi chiamo Grassina, faccio parte del Comitato Navigli e da circa 15 anni mi sto occupando del problema della Darsena e dei navigli della nostra zona, volevo fare determinate richieste e poi fare delle precisazioni. Allora, piazza 24 maggio, per quello che noi sappiamo, è uno spazio che è gestito dal Consiglio di zona, dal Municipio 5, però la cosa che non mi dispiace è che se ne occupi anche il Municipio 6, perché è evidente che questo spazio è uno spazio comune che a noi è sempre sembrato assurdo fosse stato diviso in due, tre municipi, perché abbiamo Gabriele D'Annunzio zona 1, Darsena zona 6 e piazza 24 maggio zona 5. Avevamo chiesto l'anno scorso che fosse costituito il municipio dei Navigli, avevamo parlato col consigliere Fanzago perché ci sembrava la cosa più intelligente e più normale per i problemi vari che noi dobbiamo affrontare, che sono assolutamente diversi da quelli delle zone limitrofe. Naturalmente ci è stato risposto che non è possibile, non si sa per quali motivi, finanziari eccetera, però ripeto, noi ci siamo già confrontati su queste cose. Allora, io affronto questo problema qui nel 2015, quindi quando c'è stata la riqualificazione della piazza 24 maggio. Noi abbiamo già presentato a tutta l'amministrazione, quindi questa è una lettera che abbiamo inviato all'amministrazione precedente, anche l'attuale assessore Radaiotti l'aveva ricevuta, così come tutti gli altri amministratori, una lettera nella quale precisavamo quali sono i problemi che piazza 24 maggio e la zona presentano. La riqualificazione di questa zona ha delle situazioni che sono state denunciate da diversi cittadini, non solo da noi. Ne faccio solo un esempio: la pavimentazione di piazza 24 maggio è una cosa folle per chi è disabile, per chi è anziano, perché quindi in tutti questi progetti non si parla mai o non si pensa mai alle persone che hanno delle difficoltà di vario tipo. Poi ci sono, almeno adesso credo che siano stati un po' ridimensionati numerosissimi impianti semaforici che le persone del posto ritenevano assolutamente esorbitanti. Poi abbiamo un numero di pali per cui con l'assessore D'Alfonso eravamo d'accordo che fossero diminuiti perché sembrava praticamente un bosco di pali, una palificazione. Poi c'era il problema delle piste ciclabili. Qui abbiamo delle piste ciclabili, avevamo interpellato anche i ciclobi, nelle quali le piste ciclabili finiscono dove passano i pedoni. Quindi questa progettazione non ha nessun senso, perché i pedoni vengono investiti dalle biciclette. E poi ci sono delle piste ciclabili che hanno ridotto la parte pedonale a mezzo metro. Come fanno a passare le carrozzine e le carrozzine dei disabili? Allora, tutte queste cose, e ne potrei aggiungere tantissime, una cosa importantissima che avevo anche segnalato al Presidente Minniti, quello della 47, sono dei problemi grossissimi che devono essere affrontati, non solo dal Consiglio di Zona 5, ma anche dal Municipio 5, ma dal Municipio anche 6. Perché la 47 è un mezzo pubblico che serviva a tutte le persone dei quartieri popolari di Via Gola e delle case Aler e di tutti coloro che hanno la necessità di spostarsi da una parte all'altra dei Navigli. Noi abbiamo delle barriere architettoniche che non possono essere demolite, che sono i ponti sui Navigli, che devono essere superati in qualsiasi modo. Vogliamo eliminare i mezzi privati? Mettiamo almeno i mezzi pubblici. Avevamo presentato un progetto fatto dall'ingegnere De Gani, che ha lavorato al settore mobilità, nel quale si prevedevano delle risposte. Ci dicono naturalmente che è un problema politico. Allora, noi vorremmo che i municipi, non solo la 46, c'è stata tolta anche la 59, così come in un soffio la 59, si mettessero d'accordo e facessero magari una commissione congiunta per parlare dei problemi della mobilità del nostro quartiere, che il nostro quartiere, sicuramente voi sapete, sembra un quartiere bellissimo, in realtà forse avete visto anche la trasmissione di Sky 24 News l'altra sera, Via Gola è un esempio assolutamente negativo. Allora, detto questo, e aggiungo, il nostro quartiere ha bisogno di luoghi pubblici anche per che siano aperti alle persone, ai cittadini, alle associazioni, ai comitati, non esistono. E non aggiungo altro perché noi sappiamo, abbiamo già fatto polemica per quello che riguarda la Fornace e non voglio ripetermi qui. Allora io, Presidente Minniti, lascerò questa lettera, che naturalmente è datata perché l'avevamo prodotta nel 2015, appena abbiamo visto la riqualificazione della Darsena, e questi problemi li porterò in parte anche domani all'assessore Tajani con cui mi vedo, e vorremmo che ci fosse un confronto tra i cittadini, associazioni, comitati, magari due municipi congiunti. Grazie.
Grazie. Se interpreto bene, Laura Borgis, a nome di... Ok. Laura Rudelli.
Grazie, buonasera a tutti. Io sono un genitore della scuola primaria Scrosati. Innanzitutto, a nome mio e degli altri genitori, volevamo ringraziare il Comune, questo municipio e la Commissione Scuola e Cultura del Municipio 6 per l'interesse che state avendo per tutte le scuole, non solo per la nostra. Nello specifico, avevamo fatto delle richieste riguardanti la sicurezza della nostra scuola per il fatto che c'è la scuola per adulti CPA all'interno del nostro edificio. Alcune nostre rilevazioni sono state prese in considerazione, altre, ci è stato spiegato, non possono essere percorribili. E in seguito a un incontro che abbiamo avuto in sopralluogo il 26 ci sono state fatte delle proposte che oggi, da quello che noi abbiamo capito, dovrete votare. E nello specifico nell'accordo quadro rientreranno i lavori di rifacimento della nostra palestra, elettrificazione del cancello con apposizione del citofono per ovviare al problema che il cancello della scuola sostanzialmente rimane sempre aperto per consentire l'accesso agli alunni del CPA, quindi agli adulti, mentre con i fondi del municipio 6 saranno finanziati i lavori di rifacimento delle cancellate che sono pericolanti. Per noi questo è un traguardo e vi ringraziamo. Comunque sia, ci tenevamo anche a specificare che il problema della sicurezza che deriva dalla commissione dei bambini che partono da a volte neanche 6 anni, perché se sono di fine anno iniziano la prima che hanno 5 anni, e gli adulti del CPA permane. Quindi speriamo che, se non nell'immediatezza, si trovino delle altre possibili soluzioni che permettano anche di garantire la sicurezza da questo punto di vista, quindi non solo l'apertura del cancello, ma anche la divisione fisica, come a noi sembra giusto che sia, tra adulti e bambini. E niente, ho concluso. Vi ringrazio. Buonasera.
Grazie. Anna Di Scipio.
Vado a punti e veloce perché me ne devo andare.
Grazie.
Allora, volevo fare una precisazione sul telefono donna. Voi lo sapete che esiste telefono donna e le ha mandato un po' di volantini tipo questo per tutte le cortinerie. Qualcuno l'ha messo, qualcuno non l'ha messo, il dente se l'è portato, vabbè. Volevo dirvi che funziona, perché ho chiamato io alle 2:30 di notte, alle 3:30, alle 4:30 e hanno risposto. Ci ho parlato come se fosse una persona che aveva bisogno, è stata molto gentile la signorina, pur essendo di notte, evidentemente stanno i turni, e volevo che proporla. Però devo dire una cosa. La vostra associazione rosa che è stata fatta a San Carlo, quella non funziona. Non funziona. Allora, vediamo di fare le cose per bene. Se i cittadini vengono qua e dicono che questa cosa funziona, promuoviamola. Questo è tutto. Io vi manderò una lettera per almeno fare questo. Poi, all'OGF e alle ipotecate. Io volevo sapere, l'avete visto tutti, no? Che sono stati ipotecati parecchi appartamenti all'Aller. Ecco, bravo. Volevo sapere, ma il comune che sa tutto, non le sapeva queste cose? Doveva aspettare che 5 Stelle presentavano alla Corte dei Conti tutto stambarambà che succedeva dall'anno scorso fino ad ora? E se il comune lo sapeva, perché non avete messo al corrente i cittadini? Perché c'è dentro anche la barona, c'è Via Gola, cioè, questo voglio sapere, lo sapevate questo, perché non mi dite che il Comune di Milano quando fa un'istruttoria di tutta la pratica di un cittadino per l'assegnazione dei case popolari, la pratica viene inviata a Aller e Aller è soggetta ad assegnare l'appartamento. Aller è soggetta ad assegnare l'appartamento. Per cui allora se c'è questo legame tra Aller e Comune ci deve essere anche il legame della vendita di questi appartamenti. Ora, che fine faranno i cittadini che sono dentro? Saranno sfrattati, passeranno sotto il torchio delle banche, delle finanziarie? Che cosa succederà? Cioè, io vi chiedo di informarvi bene, perché qui non sappiamo che fine faremmo, sia quelli dell'MM che quelli di Aller. E queste due. Sosta vietata in via Gonin. Allora, via Gonin c'è stata una delibera del settore pianificazione, programma e mobilità che a metà della via Gonin, che è questa, il sindaco ha decretato che ci deve essere una sosta vietata. Ora, mi è capitato di passare di là, la sosta c'era, i vigili sono passati e nessuno ha fatto rimuovere le macchine, come succede in via Bellini, che nel passaggio da dove c'è l'area Cani allo spartitraffico, lì parcheggiano, rimangono le macchine. Io ho dovuto fare il diavolo a quattro per far rimuovere le macchine da lì, ma nemmeno sono state rimosse. Sono arrivati i vigili, hanno parlato con i proprietari, li hanno presi con le buone, quella ha preso e ha spostato il furgone, la macchina che c'era là. È passato un mesetto, la macchina è ancora là. Allora, io voglio sapere, ma questi vigili che fanno? Ma io ogni tanto devo andare da capo dei vigili e dire, scusa ti prego, fai spostare sta cosa, scusa ti prego, ma noi paghiamo le tasse. Cioè, voi dovete pure rivolgere ai vigili e dire come mai succede questo. E non mi dite che dipendono da Beccaria. Dipendono anche da voi come consiglio di zona 6. I vigili devono fare il proprio lavoro come lo fanno tutti gli altri. Perché se, allora che fanno? Vengono messi in presso domani, com'è questa storia? Presidente, lei si deve preoccupare di questa storia perché i vigili qua sono assenti, sul territorio. E non lo so io, che ci dobbiamo litigare con questi vigili. Se devono essere sanzionate alcune cose, devono essere sanzionate. Non è che bisogna passarci sopra la manina e dire, vabbè, ok, la prossima volta non parlo più. Se eravamo in Svizzera, volevo vedere se facevano queste cose. Non le facevano.
Signora Di Scipio, posso chiederle di stringere perché la mezz'ora stringo. Del pubblico sta finendo e abbiamo altre persone. Grazie.
Stringo. Allora, la prevenzione sotto casa è stato fatto l'anno scorso in via Salomone, una manifestazione, è stato messo un gazebo da Aller e la Croce Rossa per la prevenzione sotto casa. Noi abbiamo il camion di emergency vicino strada, e non vedo perché non ci debba stare la nostra Croce Rossa, e deve arrivare Gino Strada che sta in America a portare emergency qua,
lì non ci va mai un italiano, ci vanno tutti extracomunitari. Allora vorrei che voi vi accordiate con la nostra Croce Rossa perché faccia una prevenzione, visto che comunque siamo in questo periodo che queste malattie corrono come non so che cosa, faccia una prevenzione sotto casa. Io vi lascerò il volantino, oppure ve lo mando, e vediamo di fare qualcosa in questo senso.
Ok, poi
mi è successo settimana scorsa strani casi di ammalati mentali sul rotaio del 14 tram in via del Rosario. In via del Rosario c'è un tizio che gira urlando come uno stesso, gira tra la Giambellino e Piazza del Rosario, poi arriva a Porta Genova, poi torna indietro, eccetera eccetera. Fatto sta che in Piazza del Rosario la gente si spaventa e chiama l'ambulanza, chiama i vigili chiamano l'ambulanza prende e parcheggia sulle rotaie, perché Piazza del Rosario è stretto e per poterlo prendere e portarlo dentro, perché questo è mastodontico questo uomo, non è possibile. Naturalmente l'ambulanza sulle rotaie ha bloccato tutti i 14 che venivano e siamo stati là tre quarti d'ora ad aspettare che questo si convinceva di entrare nell'ambulanza, che se lo portavano, spostato l'ambulanza, poi si è ripartito. Cioè, vedete un momentino chi è questa persona. Almeno che fate di fare un PSO, qualcosa. Io l'ho visto nella nostra zona, va disseminando i troller da tutte le parti. Io lo vedo la sera che va verso lì dove stanno gli zingari. Perciò dite ai vigili di andare a vedere, perché questo prima spaventa i bambini, gli adulti non le dico, poi dice le parolacce.
Signora Di Scipio, mi scusi, ma devo proprio farla chiudere, perché ho altri due interventi e la mezz'ora del pubblico è già passata.
Volta sul verde.
Velocissima.
Io la prossima volta prendo a Meaz e io gli tiro i capelli. Sa perché? Perché glielo dice 50.000 volte, il verde è in via Bellini, il verde sotto casa sua, se lui si affaccia vede che cavolo ci sta là, lui deve parlare con ANSA e deve dire il verde che facciamo in via Bellini, il verde che facciamo in via Brunelleschi, cioè 50.000 volte glielo devo dire, l'ho detto pure qua, la prossima volta gli tiro i capelli,
grazie.
Perché si ricorda.
Grazie mille.
Ok, grazie. Allora, tutta questa documentazione io ve la mando.
Grazie. Maria Palomares.
Grazie a voi.
Buonasera. Io volevo parlare un po' del degrado e un po' anche della sicurezza, soprattutto sulle strade che in via Audacio tra Giambellino e Olerenteggio c'è un mercato che voi conoscete, no? E allora lì le macchine sfrecciano, lunedì sera attraversavo una bambina uscita nel cortile di via Audacio 6, per poco non le prende la macchina, perché non è che vanno a rallent, vanno con una velocità che di spavento proprio. Due, dopo c'è i tombini che sono un po', c'è un tubo rotto che a volte uno cammina e cerca anche di cadere perché è alto. Ci sono tre più o meno, tre tombini alti.
Sempre in Audacio?
Sì, sempre in Audacio tra l'8 e tra il 6. Dopo c'è anche il bagno, che c'è un bagno vicino alla biblioteca che nessuno lo usa, è rotto, sono da anni che non funziona, questo l'ho segnalato pure io in comune, mi hanno detto sì, non si preoccupi, vengono a pulirlo, niente, non si è visto, la gente, l'ho visto io proprio, che vanno proprio a fare la pipì vicino all'albero o dietro al muro. E questo non va bene, è antigenico anche, no?
Sì.
Dopo l'altro è che la fontana che c'è lì è bella, era bella prima. Adesso con tutte queste scritte e con tutte queste persone che vanno a fare barbecue lì, non va bene. perché se io mi metto di fronte al parco a fare un barbecue viene il vigile e mi fa spegnere tutto, no? Ma noi abbiamo sollecitato tante volte vigile, e vigile del fuoco, vigile del comune, niente, nessuno si è visto. Allora io chiedo per favore se si può fare qualcosa per le strade, mettere qualche strisce peronale, soprattutto per gli anziani, perché lì c'è più anziani e anche i bambini che attraversano le strade. Questa è la mia paura, che in qualche momento può succedere qualche cosa. Grazie, grazie. È tutto.
Massimina Lauriola.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente e consiglieri. Alcuni consiglieri già mi conoscono, comunque sono una cittadina di questo quartiere, socia dell'associazione Libera, associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, e sono referente per la zona 6. Sono qui per ricordare che il 21 marzo ricorre l'anniversario del giorno della memoria e della giornata che viene quest'anno ricordata a Locri. A Locri tutti gli anni viene scelto una città italiana per ricordare l'evento a livello nazionale. Ma contemporaneamente a Milano e in tante altre città, scuole e università, ci saranno delle manifestazioni e nelle scuole sono...
Scusate un secondo, signora, non può entrare nella parte del municipio. E lo farà da lì, eh? Come? Sì? Non si è prenotata, facciamo una deroga, 3 minuti, glieli concediamo e dopo Massimina la faremo. Grazie. Prego Massimina Lauriola.
Vado avanti. Ripeto, qui a Milano sarà scelta una piazza più significativa. Tuttavia io sono qui per chiedere un riconoscimento in questo quartiere e chiediamo che venga assegnato il nome a una vittima, di una vittima di mafia alla biblioteca di Via Audazio. Questa è una proposta ed è una domanda. Sarebbe interessante se questo avvenimento, questo riconoscimento si potesse effettuare. Se non è proprio il 21 marzo, che è un martedì, potrebbe essere di sabato, che forse, qualora venisse accettata questa richiesta, che noi dovremmo formulare, penso, in un modo più ufficiale, non so, mi darete voi le istruzioni, ma intanto è molto importante e significativo. Anticipo che potrebbe essere intestato all'avvocato Giorgio Ambrosoli, che rappresenta proprio Milano. Ecco, questa è una richiesta che mi sembra molto importante. Nelle scuole verranno letti i nomi delle vittime, che sono un migliaio. Non penso che questo sarà possibile qualora si facesse questa manifestazione, leggere 1000 nomi, però insomma ci saranno le autorità che lo rappresentano. E approfitto per aggiungermi a un altro intervento che ha parlato del nostro quartiere. In particolare io voglio sottolineare il quadrilatero Audazio, Lorenteggio, Inganni, Giambellino e soprattutto la via Segneri, dove sono passata proprio recentemente, dove c'è un passaggio pedonale. È spaventoso. Allora, questo è un quartiere che non si sa quando sarà pronto, quando sarà finito, quando sarà ristrutturato. Ma se nel contempo si facesse, per evitare ulteriore degrado, si facesse della pulizia, si evitassero queste discariche, all'interno di questi edifici, soprattutto nella parte dove c'è l'edificio che sarà demolito, io invito qualcuno di lor signori a fare un giro e vedere, perché non solo ci saranno topi, ma ci saranno delle pantegane, non verrà fuori l'ira di Dio. Per favore, passateci. E a questo punto bisognerebbe fare una mappatura, perché si eviti che in questo quartiere già degradato non ci sia un modo per pulire le strade, per tenerle pulite. Bisogna provvedere. Allora, il sindaco ha già invitato i detenuti a pulire l'idroscalo. Allora, qui noi non possiamo, voi, non noi, o noi tutti insieme,
noi
incominciamo a interrogarci se non far intervenire queste persone. Servono. Allora, l'ANSA passa se viene interpellata. Le pulizie, i trasportatori delle immondizie passano, non so, alle 6 del mattino ritirano i sacchi. Ma voi avete idea di che cosa c'è durante il giorno? Insomma, senza contare tutto quello che lasciano i cani. Altro piccolo argomento. Allora, proprio perché questo è un quartiere degradato, non c'è niente, non c'è un posto, un luogo di incontro, di ritrovo. Per favore, fate dei programmi bellissimi, culturali, sia a Sei Centro che alla Fornace. Troviamo un buco qui, nei locali pubblici, Aler o Comune, per fare un book crossing, uno scambio libri permanente, e mettiamoci dentro un tavolo da ping pong, un biliardino, insomma. Dobbiamo assolutamente, non aspettiamo che finiscano di sistemare tutto il quartiere, non arriveremo mai. Basta, ho finito, però se è possibile avere in anticipo un parere per quanto riguarda la nominazione della biblioteca, mi fate un favore.
Grazie.
Buonasera.
C'è la signora fuori.
Prego. Sì. Vi chiedo però la cortesia, proprio due minuti, perché siamo già fuori tempo massimo.
Ho avuto i buoni spesa. Io li ritengo almeno offensivi, non solo, anche altro, perché devo firmare con nome e cognome, cioè lo vengono a sapere tutta la zona mia. È proprio una cosa anticostituzionale. È una vergogna, perché io mi vergogno di andare a fare la spesa, perché sotto casa mia tutti quanti sanno che io tengo sti buoni, se no non mangio roba da, devo mangiare solo da mangiare. Io gli altri buoni che ho avuto, almeno potevo prendermi anche le medicine. Le medicine non le ho potute comprare, è più di una settimana che non ho preso quelle del cuore, perché io pago anche il ticket, capisce? Allora, perché i somali sono tutto gratis e io non posso avere, devo avere sti buoni che fanno veramente vergogna, eh? Poi le dico un'altra cosa. Stasera sono caduta. Oltre che io non riesco a mangiare, quello che tengo da spendere devo aspettare l'altro mese. Mangio poco e tengo la luce tagliata da un anno e mezzo. Non riesco a riavere la luce. Lo sa che significa che anche per casa cado? Non è una vergogna anche quella, perché i somali hanno tutto. Io non posso nemmeno avere la luce con tutto che ho pagato. Bollette, una bolletta di 665 euro che avevano, era un attacco sbagliato. Io pagavo per una ditta. Ho finito. Se mi volete rispondere, mi rispondete. Però le ho detto, è veramente una vergogna.
Grazie.
Grazie.
Allora, per un po' di risposte do la parola prima al Presidente Minniti e poi all'Assessore Ariazzi, perché credo che possano convogliare un po' le risposte di... Te devo dare? Ti sei segnato?
Allora, sul tema della presenza alle commissioni, il regolamento che abbiamo approvato è molto chiaro, non parla di firma ma parla di presenza in aula, quindi è evidente che non ci si può allontanare dall'aula, cioè il tempo in cui ci si allontana dall'aula non viene considerato come presenza, per cui questo è un chiarimento che va bene credo per tutti i consiglieri, lo sappiamo, è così. Chiaro, se qualcuno dovesse uscire perché ha bisogno di un bicchiere d'acqua, nessuno gli farà le pulci, però evidentemente la presenza si intende come continuativa al netto di queste situazioni, per cui è bene che ci si attenga a questa norma che abbiamo indicato. Ovviamente la mancanza dall'aula è possibile, è lecita, semplicemente non dà diritto alla maturazione del gettone qualora il tempo di presenza in aula sia inferiore al 50% del tempo complessivo di convocazione. Sul tema verbale che è stato diffuso, ne abbiamo parlato alla commissione, non ricordo se la consigliera, la persona che stila il verbale dovrebbe a mio avviso anche verificare che la firma delle presenze sia corretta.
Credo che ci sia un problema di serietà, qui non si parla di maggioranza o di opposizione. No, quando uno viene qua, passa davanti al Presidente della Commissione e scrive 18 e 30.
Scusatemi, non è un dibattito, Scusate, non funziona, perdonatemi.
Non apriamo il dibattito adesso, magari ne si fa oggetto di discussione.
Io sto dando risposta alle domande che sono state poste, può piacere, può non piacere, questo qua è il regolamento di cui ci siamo dotati. Allora, per quanto riguarda il verbale che è stato diffuso, ne avevamo parlato in una commissione recentemente, comunque abbiamo chiesto agli uffici che venga riportato sul verbale, quando è ancora in bozza, la dicitura verbale in bozza. Dopodiché la mail con cui viene diffuso il verbale dagli uffici specifica chiaramente che il verbale non va diffuso e che quindi è destinato soltanto a chi è in indirizzo. E quindi è ovviamente il verbale va diffuso ai commissari, sia consiglieri sia esterni per ovvi motivi, perché poi va approvato. Deve essere in qualche modo, io credo, anche in carico al singolo ricevente il fatto di non diffondere un verbale che è indicato non essere diffondibile. In ogni caso la dicitura sul verbale stesso in qualche modo diciamo che ci tutela da eventuali diffusioni non corrette. Quantomeno chi lo riceve sa che è ancora una bozza e che non è ancora un documento ufficiale. Per quanto riguarda l'intervento della signora Valassina che avevo incontrato anche qualche mese fa in un'assemblea pubblica. Noi non ci possiamo di fatto occupare di piazza 24 Maggio in quanto tale perché esula dal nostro territorio, come se il comune di Milano si occupasse di quello che succede a Como. Non è formalmente possibile. Quello che è possibile però sulle tematiche che riguardano entrambi i municipi è quello di concordare delle commissioni congiunte, quindi magari fare dei ragionamenti congiunti sulla mobilità, che è uno dei temi che sicuramente ci riguarda, tra Municipio 5 e Municipio 6. Per quanto riguarda i mezzi è in corso una valutazione da parte dell'assessorato ai trasporti, noi abbiamo dato alcune indicazioni, alcune riguardavano anche la 47 ma non solo quella, anche la 59 ricordo che fosse un tema abbastanza importante quando siamo andati in commissione e sono tutte indicazioni che sono state fornite all'assessorato, spero vengano prese in carico, in ogni caso ci saranno degli incontri specifici su queste tematiche in modo da cercare di arrivare a una soluzione condivisa. Via Gola ci passo solo brevemente. Guardi, l'attenzione di questa amministrazione è massima, ne abbiamo approvato il piano triennale delle opere su un territorio particolarmente vasto e che conta 150-160 mila cittadini, abbiamo indicato come prima priorità nel piano triennale delle opere la risistemazione di Via Gola. Stiamo lavorando ad un documento con gli attori del territorio in modo da fare una progettazione che prenda in carico quei problemi e li porti a soluzione, quindi abbiamo aperto diversi tavoli, diversi cantieri, speriamo che sortiscano gli effetti desiderati. Mi sento di dirle, non saranno effetti che arrivano tra due mesi perché il problema è abbastanza grande, parte dalle case popolari, quindi ci sono anche questioni che esulano non solo dal municipio ma anche dal comune stesso, ma c'è attenzione massima e molta determinazione ad affrontarli. Luoghi aperti ai cittadini, l'ex Fornace lo è di fatto, non si fanno eventi privati, si fanno solo eventi pubblici, magari non sono gli eventi che lei vorrebbe o chi fa parte del comitato vorrebbe, ma di fatto è un evento aperto è un luogo aperto ai cittadini. Via Scrosati 3, vengo alla scuola, la bozza di delibera che è stata approvata dalla Giunta che è in discussione stasera prevede, confermo, il rifacimento delle cancellate esterne. C'è un problema di rischio protezione incendi, quindi vie di fuga eccetera eccetera per quanto riguarda la separazione e quindi non era possibile risolverlo con meramente alzando una rete tra i due complessi perché questo sarebbe andato contro la normativa antincendio, siamo disponibili a ragionare su ulteriori soluzioni. Abbiamo preso in carico il problema e lo dimostriamo, spero che il Consiglio dimostri anche stasera con l'approvazione di questa delibera di priorità e che dà attenzione a Scrosati. Sull'altro tema credo che si debba fare un ragionamento un po' più complessivo, siamo assolutamente disponibili a farlo. Signora Palomares, per quanto riguarda il degrado di Odazio Lorenteggio, allora io credo che sul tema della velocità in quella via si possa fare un ragionamento come Commissione Trasporti sulla possibilità eventualmente di inserire dei limitatori di velocità, che è una, in generale una strada che noi stiamo cercando di percorrere su molte delle vie che sono di microviabilità interna, diciamo non vialoni. Sul tema della sicurezza, anche lì alcuni problemi sono diciamo affrontabili e speriamo risolvibili dall'amministrazione municipale e comunale, altri lo sono un po' di meno. Allora, lì è evidente che c'è una tematica molto importante che riguarda i caseggiati Haller che innesca una serie di problematiche. Non di meno, il Comune ovviamente ha le sue responsabilità rispetto alla situazione che deve affrontare, noi come municipio abbiamo indicato, abbiamo attenzionato quel quartiere anche e soprattutto in riferimento all'istituzione dei vigili di quartiere, che voi saprete verrà istituita e potenziata nei prossimi mesi, noi abbiamo indicato come area particolarmente problematica su cui vorremmo che si concentrassero i vigili di quartiere, proprio il quadrilatero che era stato citato, se non sbaglio anche dalla signora Massimina, quindi Odazio, Giambellino, Lorenteggio, Inganni. Speriamo che si possa concentrare lì buona parte delle forze dei vigili di quartiere che poi vanno anche ad interessarsi di situazioni di degrado specifiche, quindi non è solo un controllo al momento del reato, ma c'è anche una volontà da parte di questo tipo di organismo di approfondire la conoscenza degli operatori, dei commercianti, di chi magari delinque non su strada ma comunque compie atti delinquenziali e tutto il resto. Per quanto riguarda gli scarichi abusivi, cerco di finire in fretta. Sulla via Segneri c'è credo un problema enorme di cesate che non permettono la visibilità e quindi creano una sorta di zona franca, e abbiamo chiesto e sollecitato l'assessorato ad affrontare questo tema cercando di inserire delle cesate trasparenti oltre a quelle completamente coprenti, perché il problema è che lì AMSA passa, noi possiamo anche, vengo qua un po' a quello che diceva anche la signora Massimina, AMSA passa, potremmo anche prevedere delle pulizie straordinarie che però hanno più un valore simbolico che fattivo. Il tema qual è? Capire come mai si scarica abusivamente, beh, in generale come mai si scarica abusivamente lo sappiamo, ci sono purtroppo cittadini civili ed è necessario potenziare il sistema delle sanzioni per evitare che questo avvenga. Ma nello specifico perché si scarica lì, io credo che sia dovuto soprattutto al fatto che c'è poca visibilità e quindi un po' più di copertura per chi lo fa, le cesate trasparenti in qualche modo vanno a mitigare la situazione. Vi confermo però che anche su questo punto di vista, e cioè quello degli scarichi abusivi, ci sono due azioni in atto da parte del Comune di Milano che dovrebbero essere portate a compimento a breve. Nel contratto di servizio con AMSA saranno previste l'istituzione anche di telecamere mobili volte a cogliere sul fatto che scarica abusivamente, sanzionarlo adeguatamente e quindi dare, diciamo, rompere un po' quella sensazione di impunità che purtroppo in alcune aree della nostra città c'è. L'altro tema è quello di potenziare le sanzioni, quindi aumentare le sanzioni per chi scarica abusivamente, che è un altro deterrente a chi effettivamente compie questo tipo di azioni. A livello micro abbiamo già parlato in diverse commissioni e diversi consigli anche delle azioni che abbiamo invece in cantiere sul tema della ricicleria di Piazzale Milizie, che riguarda un po' l'area micro ma è un po' la fonte, diciamo, di buona parte delle merci a nostro avviso che vengono poi sottratte e scaricate in strada, quindi anche da quel punto di vista credo che un'azione su quello possa dare dei risultati. Per quanto riguarda il luogo, e finisco, di ritrovo nel quartiere Odazio Giambellino Lorenteggio, luogo pubblico, in realtà il luogo esiste già ed è la Casetta Verde, che è un luogo comunale in cui si organizzano diverse iniziative tutte aperte alla cittadinanza, perché lo spirito di quel luogo è quello, e la casetta Elio Pianezzola. Io credo che con i lavori del rifacimento del Lorenteggio, dove è previsto la costruzione di uno spazio, diciamo, funzionalmente analogo ma più grande, si possa andare a intercettare eventualmente anche delle sale di utilizzo libero da parte della cittadinanza. È un ragionamento che va tutto aperto, soprattutto da parte del municipio. Io credo che sia utile lavorare a questo punto a un documento di indirizzo da parte di questa istituzione che dia delle indicazioni su quello che può essere la configurazione dei luoghi pubblici che verranno istituiti in quell'area. Lascerei la parola all'assessore Meazzi per alcune risposte puntuali sul tema delle pulizie e dei cestini. Su quello ho preso nota, lo segnaliamo, magari è il caso di o verificare se ne è ancora necessario, eventualmente se non rimuoverlo. L'ho segnato, verifichiamo la possibilità di rimuoverlo.
No, non è assolutamente previsto, scusate.
Posso dare scusate, ho dimenticato di rispondere alla signora signore. Allora, il tema dei buoni, allora, capisco che ci possa essere imbarazzo nell'utilizzarli in maniera nominativa e firmarli, c'è però una questione di trasparenza, nel senso che è comunque un buono che viene rilasciato dall'amministrazione a qualcuno per una motivazione specifica. Non vengono distribuiti a tutti, ma vengono distribuiti alle persone che hanno delle condizioni di reddito di un certo tipo. È necessario per l'amministrazione verificare che quei buoni vengano utilizzati da chi effettivamente ne ha necessità. Mi dispiace molto e glielo ripeto, dopodiché chi li prende è anche obbligato alla riservatezza, non può andare in giro a raccontare chi ha firmato i buoni, per cui se questo avviene io credo che sia suo diritto far valere questo tipo di comportamento, con comportamento assolutamente anomalo. Però è corretto che ci sia, dal mio punto di vista, la firma di chi lo utilizza. Le faccio un esempio banale, senza andare a pensare a un cattivo utilizzo da chi li riceve, ma anche la pubblica amministrazione o chi li distribuisce, diversamente potrebbe utilizzarli, sottrarli o fare qualsiasi tipo di altro comportamento errato. Quindi è corretto che chi riceve per ricevuta, per utilizzo per ricevuta, firmi il buono, che è come se fosse un piccolo assegno, quindi diciamo è corretto che ci sia una tracciabilità anche rispetto all'utilizzo. Glielo ripeto, è suo diritto ed è dovere di chi li riceve la riservatezza della consegna del buono stesso.
Scusate, non dibattito, però è come il ticket che danno al lavoro, il nome va messo, perché va messo. Vabbè, ci faremo carico di questa cosa, cercheremo di capire cosa si può cambiare eventualmente. Assessore Meacci.
Grazie. Allora, sulle discariche ha risposto benissimo il nostro Presidente Minniti, per cui salto. Consigliere Di Renzo, sulla Giambellino e precisamente sugli alberi di riferimento, l'avevo forse già detto ma lo ridico molto volentieri, avevo già inviato lettera ad ATM nel luglio 2016 segnalando il pericolo di quei, credo, platani che hanno raggiunto delle dimensioni discretamente preoccupanti. Abbiamo ribattuto questa sollecitazione nel settembre, ATM ovviamente ci ha risposto che stava fabbricando un planning capace di tenere insieme tutto, perché c'è anche il pezzo della Vera Cassala che è la stessa identica cosa. Siccome lì sulla sede tramviaria 14 devono staccare la corrente per poter gli operatori salire, devono mettere un piano di autobus sostitutivi. Si sta concertando a questo punto quando farlo, perché è un lavoro molto rumoroso che non si può fare di notte, quindi si può prevedere di farlo alla domenica, che è un pezzo dove ovviamente il traffico non è così, diciamo, è presente, e nello stesso tempo, voglio dire, i cittadini possono sopportare leggermente il rumore, perché oltretutto bisogna tenere in considerazione che il lavoro non sarà breve, perché le piante sono alte ma sono anche tante, e quindi diciamo da questo punto di vista, insomma, sarà un lavoro abbastanza corposo. C'è anche un altro tipo di discorso legato alle foglie, lo dico per precisione. Allora, è del tutto evidente che le foglie su tutta la Giambellina dei platani sono state raccolte, se no avremmo 16 metri visto le dimensioni degli alberi. Tuttavia capita che troviamo delle pozze. Non è perché AMSA non è passata ad aspirare i tombini, l'ha fatto per 64.000 tombini, vado un po' a memoria sui dati AMSA, alcuni di tombini sono guasti, sono rotti, sono già stati segnalati al reparto strade che devono sostanzialmente aprire e ripararli, e quindi sono dentro praticamente nel rullino di marcia del reparto strade. Lo dico per precisione perché io stesso vedo ovviamente tantissime pozze che però non sono legate al fatto che AMSA non vada a spirare, va ad aspirare, ma lì è proprio una questione di tubature. Giambellino 37, se non ricordo male, era quel capannone in ferro, corretto, perfetto. La scorsa consigliatura era passata in commissione ed è stata deliberata dal Consiglio di zona anche, e lì è stata praticamente concessa, non da noi come voi ovviamente sapete, ma noi era per un parere, è stato concesso alla costruzione di appartamenti con nel primo piano un supermercato di piccole dimensioni. Lì da quel punto di vista stanno operando e ovviamente devono fare la bonifica del territorio perché sono abitazioni e quindi necessita per legge, però era passato nello scorso consiglio di zona. Già che ci sono, rispondo anche alla consigliera Buro. Sì. No. No, nel progetto che era stato presentato la scorsa consigliatura era previsto, adesso non ricordo bene le metrature, ma era di piccole dimensioni, per capirci, non era no, non è un'S lunga, perché le metrature non possono contenere un'S lunga, potrebbe essere, ma guarda, il modello punto SMA, Carrefour Express, cioè probabilmente natura sì, cioè una roba legata a delle dimensioni ridotte, perché avevamo anche posto la questione che c'erano Eh sì, perché c'era il problema che abbiamo posto la questione.
Non chiamarla. Sì.
Scusa? No, era per dare. No, però era per dare una, cioè, domanda risposta, mi sembra, già che ci sono la do completa, se no è inutile. E quindi avevamo posto anche la questione che siccome a Giambellino c'era un problema per entrare i camion, ci avevano detto no, non arriveranno i tir ovviamente perché le dimensioni non sono da tir. Volevo rispondere, già che ci sono, al consigliere Aburo. Allora, AMSA su Giambellino Lorenteggio passa due volte al giorno alla, per fare il cambio sacchi dei cestini, nelle altre zone una volta al giorno. Ok, quindi ovviamente non potrà essere tutto alle 8 della mattina, hanno dei percorsi ovviamente già stabiliti. Bisogna tenere in considerazione quello che però narrava poc'anzi anche il Presidente dell'inciviltà delle persone, perché molto spesso, faccio un esempio, sul passaggio al giorno ti capita il cestino che hai l'idiota di turno, perché di idiota bisogna parlare, senza mezzi termini, che arriva lì con una lavatrice che se la mette dentro. Questo succede. Allora, è un problema, io per esempio con AMSA ho già detto che bisogna attivare azioni repressive, perché non è più possibile avere un disastro, diciamo, strutturale in quella maniera, però i passaggi le fa, e le fa ovviamente con un'illuminazione abbastanza anche importante, sabato compreso e anche la domenica, sul sito internet ovviamente AMSA ci sono delle pagine dedicate alla zona 6, municipio 6, dove si hanno tutti i passaggi anche notturni di pulizia dei marciapiedi, spostamento, rotazione dei cestini, pulizia dei parchi, che viene effettuata, ma questo mi sembra di averlo già detto, tutti i giorni. Ok, dopodiché apro e chiudo una parentesi e dico, esiste il fattore umano, ok? Che insomma, se uno è distratto in quel momento perché la fidanzata l'ha chiamato, adesso dico una sciocchezza, ma per far capire l'entità.
Grazie. Allora, passiamo alla nomina degli scrutatori, perché siamo già ampiamente in ritardo. Auspico che si riesca ad essere un po' più concisi nei prossimi pezzi. Anche se stasera non dovrebbe esserci bisogno, perché tutti hanno la tessera e quindi non dovremmo aver bisogno di conteggi. Gianna? Silvestro? Di Renzo, grazie. Ok, devo dare un attimo la parola alla dottoressa Bagnato, che deve fare una comunicazione di servizio e poi...
Allora, vi volevo comunicare che dopo un confronto con il dottor Capagna, dopo esserci anche confrontati con alcuni municipi, abbiamo pensato di proporvi appunto di conservare presso gli uffici le tessere per la votazione, le tessere che servono, ecco, in modo da evitare problemi legati ad eventuali dimenticanze ed o smarrimenti. Quindi, prima di ogni seduta, ciascun consigliere troverà il badge presso la propria postazione. Al termine della seduta, invece, sarà cura dei commessi rimuovere la tessera, quindi voi non dovreste fare proprio nulla. Questo perché, consiglieri, soprattutto quelli che hanno partecipato a precedenti consigliature, perché Eurel in precedenza ci aveva dato la possibilità di avere per ogni consigliere due tessere. Invece adesso le tessere messe a disposizione sono solo 5 che devono essere di volta in volta configurate, e questo comporta insomma dei problemi di natura tecnica che è inutile, cioè dobbiamo interrompere il consiglio, configurarle. Quindi, per evitare problemi di natura tecnica e per evitare che voi dimentichiate anche la tessera a casa, con problemi di natura organizzativa e gestionale,
abbiamo pensato, come fanno altri municipi, di custodire noi le vostre tessere. Siete d'accordo? Quindi le tessere le dovete lasciare nella vostra postazione. Ma anche se non fosse così, noi lo faremo d'imperio. Va bene?
Va bene. Facciamo l'ultimo passaggio prima di passare ai punti. Diamo per approvato, senza bisogno di votazioni, il verbale della seduta del consiglio precedente. Lo diamo per approvato? Il consiglio precedente. Tutti d'accordo? Grazie. Allora passiamo al punto 1. Approvazione del piano. L'inversione sulla... Che cosa? Ah sì, credo che si possano, sono tutte e due, con le firme è legata alla lettera, quindi possiamo inserire, le inseriamo subito dietro al terzo punto, ok? Siamo tutti d'accordo? Lo metto... No. È un inserimento, siccome si tratta di un punto che seguiamo questa sera, quindi è inutile andare ad altri momenti o metterlo in fondo. Fa parte di quel pezzo, sì, però dobbiamo condividerlo, dobbiamo essere tutti d'accordo. Sì, però dobbiamo dircelo che lo facciamo, o no? Cioè. Ah. Ok. L'approvazione, questo, però io ho bisogno del Presidente. Eccolo. Allora, passiamo all'approvazione del piano annuale di manutenzione straordinaria in materia di edilizia scolastica, con l'indicazione delle priorità di intervento. Quindi la parola al Presidente Minniti, che ha nelle sue deleghe.
Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare i consiglieri che hanno lavorato nelle commissioni per arrivare a un risultato che è un risultato che credo tenga conto soprattutto della questione principale che ci siamo dati, sia come giunta nel fare la proposta ma anche come commissioni nel discuterla, che è quello della sicurezza dei nostri ragazzi. Avevamo a disposizione un limite di spesa entro cui indicare le nostre priorità di spesa di 1.855.000 euro che abbiamo rispettato quasi diciamo al centesimo, e quindi questo credo che sia un atto di responsabilità anche da parte del municipio, che è stato in grado di passare dalla pura segnalazione a una vera proposta che avesse tutti i crismi del caso, quindi dotandosi anche di un percorso responsabile, siamo arrivati a indicare delle priorità soprattutto riguardanti il tema degli antisfondellamento, che come vi avevo anticipato in commissione è un tema molto importante, in alcuni casi urgente. Lo sfondellamento vuol dire la tendenza del tetto a sfaldarsi a causa di infiltrazioni e altro, e che può causare in alcuni casi la caduta di calcinacci, quindi un problema molto serio, che è stato uno degli interventi che abbiamo affrontato con maggior priorità, soprattutto laddove si trattava di un rischio, soprattutto laddove i tecnici ci segnalavano un rischio medio-alto. Abbiamo inoltre inserito alcuni interventi sempre relativi, diciamo, alla sicurezza ma in senso un po' più ampio, quindi l'adeguamento a ingiunzioni igienico-sanitarie o comunque a norme igienico-sanitarie, con il rifacimento di alcuni corpi bagno. Tutto questo si lega ovviamente a interventi già previsti, quindi già spesati nelle consigliature precedenti. Lasciatemi ricordare che il municipio 6 è uno dei municipi, forse il municipio che nei prossimi anni avrà maggiori investimenti in termini di edilizia scolastica, infatti saremo anche felici diciamo, ospitanti di due nuove scuole, via Pisa e via Strozzi, che verranno ricostruite anche in con modalità parecchio innovative e credo anche belle dal punto di vista proprio educativo per i nostri ragazzi. E, oltre a questo, appunto, ci sono degli altri interventi che avete visto, che avrete potuto vedere in allegato e che quindi permettono di darci una discreta diffusione degli interventi sugli edifici della zona. Non di meno, noi abbiamo avviato un percorso di partecipazione con le scuole, di cui abbiamo potuto tener conto solo parzialmente per il motivo che vi indicavo di urgenza di alcuni altri interventi e di mappatura delle esigenze di alcune scuole, che credo ci tornerà molto utile nelle prossime annualità, perché sarà, vuole essere, la linea guida che noi utilizzeremo da qui in poi nel definire le priorità. Quindi partendo sicuramente da quelle segnalazioni, andando a verificarle anche sul campo con la proposta più volte espressa e mi pare anche accettata da parte del Consiglio di fare commissioni sul campo, quindi commissioni nei locali scolastici, che credo dia un bel segno anche di partecipazione e presenza del municipio, e quindi affinando nel corso di quest'anno, io direi, suggerirei di partire molto prima di quanto per ovvi motivi quest'anno non si è potuto fare, quindi riuscire ad affinarla nel corso di quest'anno in modo da arrivare alla prossima delibera con delle segnalazioni pervenute dalle scuole ma verificate da ciascun commissario, ciascun consigliere sul campo nel corso di quest'anno. Credo che il risultato sia un risultato di assoluto valore per tutti i motivi che ho espresso. Evidentemente non tutte le richieste possono essere, sono state, diciamo, soddisfatte, vengono soddisfatte a questa delibera, ma perché avevamo un limite di spesa come in tutti i casi. Ultima cosa e chiudo, ci sono alcune segnalazioni che ci sono pervenute dalle scuole relative non a temi di edilizia scolastica ma di verde o di altri tipi di manutenzione, ordinaria o di verde nello specifico, che credo sia utile affrontare nelle varie commissioni, quindi verranno diffuse, in parte lo sono già state, ma verranno diffuse ai presidenti delle relative commissioni, perché laddove non abbiamo potuto dare una risposta con questo tipo di capitolo di spesa, credo sia doveroso e corretto tenerle in considerazione laddove il capitolo di spesa ce lo permetta. Grazie a tutti.
Grazie. Consigliere Gordoni.
Allora, sicuramente è stato un lavoro che la Giunta ha fatto con i criteri che meglio ha ritenuto più opportuno. È chiaro che però questo Consiglio non è stato in nessun modo coinvolto, nel senso, abbiamo avuto una commissione dove si doveva parlare di queste cose assieme ad altre, dove sostanzialmente si è parlato un po' e un po', tanto per fare un bel mischiotto, dove sostanzialmente abbiamo il lavoro che la Giunta ha fatto avendo l'elenco delle priorità e facendo una scelta. Noi come opposizione, poi magari voi come maggioranza vi siete trovati, avete visto, avete discusso, però è chiaro che noi come opposizione non abbiamo visto le richieste delle scuole, non sappiamo se questo elenco, se magari c'è qualcosa che per noi potrebbe essere più importante o meno importante, non sappiamo neanche, e sarebbe stato carino comunque, visto che le scuole avranno indicato un po' tutte le loro magagne, una per tutte, l'asilo di via Tortona ha le finestre che non si aprono, quindi i bambini d'inverno, d'estate, insomma, l'aria non gira, lasciamoli morire lì, insomma, d'inverno non si può aprire perché fa freddo, cioè non possono uscire perché fa freddo, d'estate quando c'è il riposino fa caldo ma sono dentro sigillati, non so se questa è un'opera muraria, non so se può essere più o meno importante, così come tante altre. Sarebbe stato bello che la commissione, se doveva fare un qualche ragionamento, avesse avuto tutto l'elenco della spesa con anche, che ne so, la scelta da voi fatta, di modo che noi ci poteva vedere dicendo ma perché non questo, perché non quell'altro, però questo non è stato fatto, quindi è un po' un passaggio strano, o meglio, è chiaro che questo tipo di comportamento nell'arco dei 5 anni ci obbligherà per forza, a torta ragione, ad agire sul territorio in una certa maniera, cioè faremo il governo ombra, faremo una situazione anche sgradevole, perché insomma andare fuori dalla scuola, a lasciare i genitori il foglio, dimmi quali sono i problemi, perché il municipio non mi racconta niente, quando poi il direttore manda la lista della spesa è abbastanza così incresciosa. Quindi stavolta magari è andata così, la prossima volta, perché anche adesso ci ha detto qui ci sono delle opere, tante altre, magari quello delle finestre è uno di questi, non rientrano in queste ma rientrerà in altri capitoli di spesa. In una commissione, certo che se poi in una commissione vogliamo parlare delle spese nelle scuole, dei programmi che vengono fatti nella...
Concludo,
è proprio una questione di operatività, quindi il testo naturalmente lo andremo ad approvare, perché comunque sono opere, adesso al di fuori che siano le più urgenti o le meno urgenti, qualcosa bisogna fare, però è proprio il metodo che non ci è piaciuto.
Grazie. Consigliere Di Renzo, che non va giù, che non va, ok.
Grazie Presidente. Allora, vado velocemente. Questo piano di opere straordinarie mi fa venire in mente un qualcosa che secondo me deve essere portato all'attenzione dell'amministrazione comunale del nostro Presidente. E noi possiamo anche fare tutte le valutazioni del caso, ma finché la coperta è corta si può fare ben poco. Cioè, noi qua abbiamo 1.900.000 euro stanziati, di cui praticamente più del 50% vanno su 2 plessi. Questo cosa vuol dire? Che l'importo in senso assoluto che è stato stanziato, comunque poco tanto che sia, è comunque poco. Ci sono pochi soldi, ma secondo me per discorsi di manutenzione straordinaria vanno aumentate per le prossime opere proprio il contributo che viene dato dal centro. Anche perché, come ho avuto già modo anche di confrontarmi con alcuni di voi, l'importo che viene stanziato alle scuole per la manutenzione ordinaria è ancora più ridicolo, ma se noi non facciamo un'operazione di manutenzione ordinaria alle scuole, poi le scuole vanno, come diceva anche la consigliera, tipo l'infiltrazione dell'acqua e quant'altro, non metto a posto 50.000 euro di gronde, fra un anno ho 500.000 euro di rifacimento di tetto. Quindi prendiamo in considerazione anche questa circostanza. Sposo al 100% quello che ha detto il consigliere Goldoni sulla condivisione anche con noi delle domande, quindi non soltanto la lista della spesa vi è piaciuto, perché io, ovviamente dobbiamo comportare in un modo, ma magari coinvolgerci anche per le prossime volte sulle richieste che arrivano, piuttosto che qualche commissione prima per fare anche delle valutazioni noi sui piccoli interventi, potrebbe essere opportuno. Porto un esempio e ringrazio anche la lotta che fanno i genitori della via Frosati. Mi ricordo che c'era il problema della cancellata, si può fare o non si può fare, è un problema economico, è un problema di natura legislativa per la sicurezza. Io ho detto, signori, vedete, andate sul posto, capiamo dove sta il problema. Ringrazio l'assessore, facci parlare. Ringrazio l'assessore che ciò che ha detto in commissione poi l'ha attuato, quindi quando si lavora bene bisogna dire si è lavorato bene. Sono stati stanziati 50.000 euro per dare comunque un qualcosa che fino a ieri non c'era e si è sanata la situazione. Ma questo è il tipico esempio che, come è stato fatto per via Sprosati, ci sono N via Sprosati, cioè piccoli problemi, come diceva Goldoni, portati in commissione e non andiamo a rincorrerci, perché mi sarebbe piaciuto partecipare anche a me a quell'incontro. Purtroppo non è che dall'oggi al domani possiamo andare a stare a casa dal lavoro, e dopo una settimana si votava e quindi si doveva fare le cose di corsa. Per le prossime volte cerchiamo di non fare le cose di corsa, questo proprio per interesse delle piccole cose che possono essere comunque dei grossi vantaggi per i cittadini.
Grazie, anche se mi viene da dire che sono state fatte più commissioni, però poi magari ce ne sarebbe voluta qualcuna in più, però. Consigliera Buro,
Dunque, io anch'io condivido appieno l'intervento del consigliere Goldoni e naturalmente del consigliere Di Renzo. In particolar modo ritengo che la procedura che è stata adottata avrebbe potuto essere modificata, nel senso che tutta la commissione poteva essere messa al corrente di tutte le richieste pervenute a questo municipio da parte delle singole scuole. Noi prendiamo per buono quello che voi ci avete segnalato, avete deciso voi le priorità e quindi a noi spetta nient'altro, siccome noi teniamo al bene delle scuole, naturalmente dei bambini e dei genitori, noi voteremo sicuramente a favore. Avevo fatto una richiesta nell'ultima commissione, ma vedo che ancora una volta non è stata presa in considerazione, ossia di avere anche tutte le tempistiche, perché quello che ci è stato consegnato stasera è sicuramente sono delle ottime lavori che verranno fatti, ma noi, siccome conosciamo come è fatta la pubblica amministrazione, sappiamo che oggi ci dicono che viene rifatta la scuola Scrosati, possiamo pensare che tra 2 anni ne siamo ancora lì ad aspettare. Una piccola segnalazione, visto che parliamo di scuola Scrosati, ce ne sono 2 di scuole Scrosati, la scuola elementare e la scuola media. Proprio oggi mi è stato riferito da un genitore che la scuola Scrosati si riferiva alla scuola media, e il primo piano è completamente rifatto, il secondo piano, dove naturalmente ci sono i ragazzini delle scuole medie, devono convivere con tutta una situazione di disagi. Allora, non ci sono alunni di serie A e alunni di serie B, mi rendo conto che i soldi magari a disposizione sono pochi, però voglio dire, magari anche quello è un intervento importante, perché i bambini, i ragazzi del secondo piano non sono dei cittadini di serie B. Allora, se fosse passato in commissione tutto questo, non dico che noi potevamo essere più bravi, ma l'apporto che potevamo dare era sicuramente migliorativo. E qui chiudo. Comunque la tempistica non c'è, Presidente.
Grazie. Consigliere Esposito, però non so. Ok.
Grazie, Presidente. No, la mia è solo una riflessione. Vedo che la Martinelli è per l'ennesima volta in demolizione. Volevo capire che fine fa la palestra, visto che l'avevamo data, se non sbaglio, in concessione all'associazione. Ora, mi pare, la San Paolino? Sì, parlo della San Paolino. Sì, no, scusate, della San Paolino. La San Paolino. Avete ragione. E quindi capire che fine fa l'associazione. Basto? Basto. Ah, ok. Ora, ricordo che l'ex assessore ai lavori pubblici venne qua e disse le uniche certezze che vi do è la demolizione della Ugo Pisa, e quella era già venuta, è la demolizione appunto della San Paolino, e ciò non è venuto. Ci ritroviamo ancora qui dopo 4 anni a dire ancora verrà demolita? Boh, non si sa. Poi invece un invito che faccio al Presidente, visto che abbiamo problemi sulla piccola manutenzione ordinaria delle scuole, proporre all'assessore ai lavori pubblici, quindi l'assessore Rabaiotti, quel piano più uno, magari destinare una parte alla piccola manutenzione. Si potrebbe contrattare questa cosa con l'assessore Rabaiotti. Io penso che sarebbe anche una cosa logica avere questa, diciamo, questa concessione da parte dell'assessore. Io le faccio l'invito di provarci, magari ci viene acconsentito, e quindi risolviamo i problemi della piccola manutenzione. Ok. Ordinario, io parlo della piccola
manutenzione. Grazie. Vogliamo. No. Non cancellato. De Muro, puoi toglierti? No, c'era prima il consigliere Dall'Occo. Ho bisogno. Ok.
Sì, noi approveremo questo piano perché riteniamo che le opere elencate debbano assolutamente essere compiute, per cui non c'è dubbio su quello che voteremo. Ci preme però far notare che, data l'importanza assoluta della scuola all'interno della nostra società, riteniamo che l'investimento sia dal nostro punto di vista totalmente inadeguato. Quello che noi sollecitiamo, e lo sollecitiamo soprattutto in questo consiglio, ma anche lo faremo anche nelle prossime commissioni, è proprio quello di rivedere un piano della scuola all'interno del nostro municipio, rivedere se le scuole esistenti sono sufficienti, sono quelle giuste, sono ben distribuite sul territorio, e ripensare anche a un piano che da un lato costi meno in termini di manutenzione e offra di più in termini di servizi. Grazie.
Grazie. De Muro.
Allora, in buona parte già il Presidente Minniti ha dato il quadro della situazione e in parte anche le risposte. Dunque, noi come Commissione, d'accordo con la Giunta e con alcuni commissari, si è lavorato su due fronti. Uno era raccogliere tutto ciò che arrivava dalle scuole, essendo state mandate le comunicazioni, e purtroppo devo dire che le risposte sono arrivate molto tardi. Cioè, avevamo dato una data dell'11 gennaio, ne stanno arrivando ancora. Per cui, allora si è detto, lavoriamo su due fronti. Uno è quello di iniziare a costruire le premesse perché si possa raccogliere, sia andando in commissione, sia raccogliendo, facendo le commissioni esterne, sia raccogliendo, creare il nostro database, in modo che negli anni successivi viene più facile identificare. Dall'altro avevamo la scadenza di fine gennaio e allora si è lavorato su, partendo da quello che eravamo riusciti a catalogare, eccetera, a mettere nel database, però confrontandoci anche con i tecnici, perché la condizione iniziale era, attenzione, sono evidentemente 1.860.000 euro, però ricordiamoci che ci sono altri capitoli di spesa che vanno nelle scuole, che non sono di gestione del municipio, sono di gestione del comune. Per esempio, oltre alla bonifica dell'amianto, nella stessa Struzzati tanto citata, c'è già il lavoro si sta già lavorando perché tutto ciò che riguarda la sicurezza è un capitolo a parte e viene gestito dal comune. Tanto che in Scrosati non possono iniziare i lavori finché non finiscono quelli che si stanno facendo e sono il certificato prevenzione incendi. Ecco, questo è un po' la base. Per cui si è lavorato sui modi, i soldi sono pochi, i soldi erano quelli. Con i tecnici e confrontandoci anche con quello che era arrivato dalle scuole, considerando anche che c'erano capitoli di spesa che erano nelle altre scuole, prima bisogna andare a ricercare anche quelli, è emerso questo piano, che è un piano che è dentro un piano più ampio di 8 milioni di euro di lavori, che sono quelli un po' che ci dovrebbero accompagnare, salvo modifiche, negli anni successivi. Per cui io credo che ci sia stata trasparenza, perché non credo, nei 5 anni precedenti non è stato mai presentato un programma che identificava scuole, lavoro e prezzo. È la prima volta, per cui c'è stata trasparenza e credo che evidentemente ci sia stata anche un'analisi nei tempi che si poteva per verificare come si poteva arrivare a definire questa. Ecco, questo è un po' sul Crosati in particolare, abbiamo fatto con i tecnici di recente, proprio l'ultima siamo andati a vedere ed è emerso invece che...
Consigliere, tempo.
Ed è emerso, finito, che non c'erano le condizioni per mettere le cancellate perché si andava contro la NO.
Scusa, però scusate, allora, innanzitutto è stato un errore per il dito, consigliere De Muro. Dopodiché,
stavo dicendo che in Scusati le richieste non erano possibili perché si andava contro proprio tutte le norme tecniche, però siamo riusciti, i lavori per la rettificazione del cancello e della citofonatura rompendo anche il coso per far passare eccetera, siamo riusciti a metterli nei lavori dell'appalto dell'accordo quadro proprio per accelerare i tempi, recuperando 50.000 euro per la cancellata. Grazie.
Grazie. Possiamo aprire al voto l'approvazione del piano. Perché non si apre? Guarda, non mi prende il tasto. Votazione aperta. Votazione chiusa. Abbiamo 26 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. È approvato il piano scolastico. Ah sì, abbiamo anche l'immediata eseguibilità. E quindi... tutte le volte... Ok. Ok. Non lo prende. C'è anche nel mezzo, fa fatica a prenderlo tutte le volte. Allora, votazione aperta per l'eseguibilità immediata. Chiusa la votazione. Abbiamo 24 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al secondo punto, c'è il parere sulla proposta di attuazione della Low Emission Zone. Ci riconfermiamo che i due ordini del giorno che te,
Richiedo ufficialmente, sì. Richiedo ufficialmente l'inversione di voto per sottare le mozioni urgenti
prima della discussione.
Sì, no, anche subito dopo, vuol dire, subito dopo la discussione del Low Emission Zone. Sul punto,
il punto è questo.
Il 2. Dopo il punto 2, al terzo punto. Va bene?
Va bene.
No.
Prima lo dico, eh?
Prima la delibera sulle...
Scusatemi, adesso. La proposta era già il numero 2. Prima la delibera e poi la... Non capisco, ma... Vabbè. Le mission zone, sì. Quella che avete firmato?
No, non abbiamo firmato niente, visto che la...
è girata.
Sì, ma non è che perché uno l'ha firmata o non l'ha firmata non può avere la copia, cioè...
No, no, certo, adesso chiediamo se riusciamo a farla adesso al volo.
Non è che allora. Cioè, non so, non guardiamo neanche
il documento. Sì. Per loro, sì. Che noi l'abbiamo letta e ci... do la parola all'assessore
Sarina.
No,
scritto
per allora signore, scusate, no, allora sull'attuazione della Love Mission, intanto che aspettiamo, do la parola all'assessore Rita Barbieri, che ha la competenza su questa. Se poi vuole dare la parola a Delfini, in sua vece, credo.
Scusi, non eravamo sull'inversione.
È andato a fare, ha chiesto di fare prima le copie.
Ma deve essere approvato all'unanimità, se no, no. O sbaglio.
In attesa delle copie,
come noi non siamo d'accordo sull'inversione,
siccome sono legati a questo tema,
quindi vanno all'interno, del...
vanno all'interno di questo tema, per cui adesso vi arrivano le copie, dovrebbero, non dovrebbero esserci problemi, infatti non capivo l'inversione.
Ma non è un'inversione.
È una integrazione rispetto al secondo punto. Assessore Barbieri, si prenota se le do la parola.
Come la sei io?
Ma sostanzialmente io quello che posso dire, come ho già detto anche in commissione in cui ero presente, che ho sentito anche le varie ci sono sicuramente tanti problemi in questa città che riguardano il tema, diciamo, dell'inquinamento. Il problema quindi dell'aria che, come vediamo anche in questi giorni, non è al massimo e credo che debbano essere affrontati poco per volta e anche contestualmente, come abbiamo detto l'altro giorno, nel senso che mentre si fa una cosa si deve provvedere anche a fare altra e quindi contemporaneamente ridurre PM10 attraverso la riduzione del traffico, con tutto ciò che significa in termini strutturali riduzione del traffico, fare in modo che entri lo meno possibile auto all'interno della città creando tanti parcheggi di interscambio, queste sono delle cose. Altre cose sicuramente quelle di continuare verso la politica di ridurre gli inquinanti da riscaldamento, questa cosa è importantissima. Come disse anche qua, era presente l'assessore Granelli, fece l'elenco delle caldaie e dei le situazioni già risolte, è evidente che non sono risolte tutte, ci sono ancora molti edifici pubblici che vanno in qualche modo messi in cui vanno sostituite le caldaie che vanno a sostanze nocive e sono state fatte anche molte operazioni da parte della 2A verso il teleriscaldamento, anche se non è compiuto in questa città totalmente. Poi c'è l'aria C che io personalmente penso che debba essere il più possibile estesa, così come deve essere incentivato l'uso della bicicletta in modo più spinto e più veloce di quello che stiamo facendo, però ecco, anche questo provvedimento della Low Emission Zone è un provvedimento che se volete non è risolutivo, ma va all'interno di quel pezzettino di miglioramento. Personalmente ho sollecitato anche la mozione che poi ha presentato
il Presidente della Commissione Delfini per dire che in questo momento, in questo frangente, c'è un rimpallo di responsabilità tra la Regione e i Comuni sul fatto che per tanti giorni sono state sforate le percentuali minime di polveri sottili, massime consentite di polveri sottili. Io credo che il Comune di Milano debba dare un buon esempio per primo decidere di fare delle operazioni che possono essere domenica a piedi, le targhe alternate e cose di questo tipo, cioè insomma tutto un insieme di cose che non esserci la bacchetta magica, e quindi io questo provvedimento lo ritengo giusto e che vada in quella direzione, anche se chiaramente poi ho sentito anche nel dibattito, anche per esempio Russo, ma anche altri, chiaramente è insufficiente, però va in una certa direzione. Per questo io credo che, anche se personalmente sono d'accordo per chiedere più velocità, e credo che questa sia una cosa giusta. Poi per quel che mi riguarda, più velocità vuol dire anche un discorso coordinato, enti locali, regioni e governo, per disincentivare l'uso delle auto, per esempio a diesel, totalmente, io le abolirei le auto a diesel, piuttosto che quelle vecchie, anche incentivare l'uso, forse anche incentivare il fatto di poter comprare i filtri particolati, perché io vivo in mezzo alla città, in mezzo alle persone, e per alcuni che hanno un'auto di 10 anni a diesel, che purtroppo non valgono poco, poter introdurre un filtro particolato vuol dire accolarsi una spesa di un certo tipo. Nei paesi nordici, Stoccolma in primis, per poter cambiare i parchi macchine e passare alle macchine elettriche, hanno incentivato. Chiaramente i comuni da soli non possono dare, quindi l'insieme di queste cose va fatto, però questo è un provvedimento giusto e io chiedo a tutti di votare a favore, cioè di non porre altri problemi di cui tutti quanti abbiamo consapevolezza, nel senso che non è che non ci sia consapevolezza. Grazie. A livello di municipio oppure a livello che ne so della Giunta di Milano e a livello dei partiti anche di questa parte, ma anche dall'altra parte, lo sappiamo tutti e sappiamo com'è complicato però anche cambiare le abitudini rispetto alle cose che ho detto prima. Dopodiché sicuramente, grazie, gli incentivi in denaro sono importanti, perché per poter cambiare i parchi macchina bisogna, così come l'uso delle biciclette, avevo letto che a Stoccolma per poter incentivare, per esempio, la possibilità di utilizzare le biciclette, quelle pubbliche, le bike sharing, loro cosa hanno fatto? Le hanno messe, le postazioni a non più di 200 metri o 300 delle abitazioni, non siamo ancora in questa situazione a Milano, per cui in periferia ce ne sono poche, noi, comunque, questo è il mio intervento.
Grazie.
Scusate se sono stata lunga, comunque Delfini chiedo di integrare eventuali manchevolezze che io ho avuto e di rispondere a eventuali domande che faranno
consigliere di Renzo.
Allora, prima di entrare nel merito della discussione, quindi non considero questo mio intervento nei tre minuti che ho a disposizione, vorrei fare un intervento sull'ordine dei lavori, credo che si chiami l'articolo 21 da regolamento a memoria. Io leggo che il primo punto che abbiamo era l'ordine del giorno, era l'approvazione del piano annuale di manutenzione. Il secondo punto era parere sulla proposta di attuazione delle low emission zone. Non mi sembra che stiamo parlando del secondo punto, quindi i casi sono due: se si parla di un altro punto bisogna fare un'inversione una votazione per l'inversione dell'ordine del giorno. Questo comunque lo chiedo per il direttore, per un discorso di procedura formale. In più, visto che dal regolamento la mozione d'ordine viene firmata, cioè la mozione che diventa urgente perché raccoglie le firme, dal regolamento viene messa in coda a tutti i punti dell'ordine del giorno, ma dice anche che può essere trattata durante il Consiglio se è pertinente a un punto dell'ordine del giorno, ma non dice quando. Quindi vorrei sapere dal direttore se innanzitutto viene scritta anche se non raccoglieva le firme, è interpretato così, potevamo discuterlo oggi perché parlava di un punto del giorno di oggi, ma non viene specificato quando viene discussa la mozione, perché io posso fare degli interventi e una votazione per la mozione e degli interventi e una votazione per il punto dell'ordine del giorno. Quindi, capiamoci, viene messa in coda e si parla comunque in coda o viene messa in coda in quanto iscritta all'ultimo punto dell'ordine del giorno e quindi dobbiamo fare un'inversione?
Quindi, infatti, avevamo guardato prima sul regolamento e quindi dovremo fare un'inversione, quindi chiedere che questi che diventavano il punto 10, 11, sicuramente almeno il punto 10 che è inerente, di poterlo votare subito dopo il punto 2, quindi farlo diventare punto 3. Corretto?
Direttore, tocca con mano difficoltà. No, abbiamo scritto romanzi su queste difficoltà. No, allora, ai sensi di regolamento, di tanti, però limitiamoci al nostro, la questione della mozione urgente come funziona? Allora, la mozione urgente è una mozione che deve raccogliere le firme della metà più uno dei presenti, non degli assegnati, dei presenti. Raccolte le firme della metà più uno dei presenti, si iscrive in coda all'ordine del giorno. Okay. Per cui se noi abbiamo 9 punti all'ordine del giorno, diventa il decimo punto iscritto all'ordine del giorno. Se poi le mozioni sono 2, diventano 10 e 11 argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ovviamente raccolte le firme come prevede il regolamento. Il regolamento dice che si iscrive in fondo all'ordine del giorno, non dice che si discute necessariamente in fondo all'ordine del giorno. Il Consiglio è libero, nella sua sovranità, di invertire quelli che a questo punto sono diventati il decimo e l'undicesimo argomento all'ordine del giorno, se un consigliere lo propone. Se nessuno si oppone, l'inversione cosa fatta è, per cui dal decimo al quarto, al quinto, al terzo, a seconda di quello che si ritiene. Se invece c'è chi si oppone, si vota, e a questo punto si vota a maggioranza dei presenti normalmente.
Grazie.
Quindi questo è l'impianto previsto dal regolamento.
Siccome è una mozione urgente legata al secondo punto, adesso finita la discussione del secondo punto, poi chiediamo l'inversione e la mettiamo e la portiamo subito, la facciamo diventare punto 3 perché è strettamente legata a quella. In effetti abbiamo controllato, andava comunque votata l'inversione, mentre l'altro ordine del giorno rimane punto 11, che andrà poi in coda al che non ha l'urgenza stretta del legame. No, no, certo, però a maggior ragione essendo legato al punto 2, chiediamo che diventi il punto 3 questa mozione urgente. Ok. Quindi procediamo con la discussione. No. Finiamo questo pezzo, lo votiamo, facciamo poi l'inversione. Ok? Perché avendo iniziato la discussione, ragazzi, ditemi voi funzionari, ma avendo iniziato la discussione del punto 2, credo che abbia una logica terminare il punto 2. Ok? Russo, consigliere Russo.
Posso? Stavo parlando a discussione su lei. Posso? No, non capisco più niente, scusate.
L'ho detto tre volte.
Allora,
scusate un secondo, perché allora abbiamo detto, però stiamo anche attenti, perché io, per me è la prima serata di questo tipo, però stiamoci anche attenti, insomma. Allora, siccome avevamo iniziato la discussione del punto 2, terminiamo il punto 2, la mozione, le due mozioni presentate dal consigliere Delfini, che diventano la 10 e la 11, la mozione urgente è quella in cui si chiede al Comune di entrare più nel merito. La mozione urgente, finita la discussione e l'approvazione del punto 2, voteremo l'inversione e poi voteremo la mozione urgente. Ok? Grazie.
Okay. Si può. Posso andare, siete tutti tranquilli.
Le ridò la parola, terremo conto dei 3 minuti.
Sì, fa niente. Allora, come...
di Renzo, per cortesia. Allora, sta parlando la consigliera. Cioè, se dovete fare i pagliacci, mi spiace, non è questo il luogo, eh? Grazie. Signore De Muro, per cortesia, di Renzo. Allora. Corriere Sarina, grazie. La Russo ha detto che si rimette sotto.
Grazie Presidente. Allora, prego. Siamo quindi al punto 2, ufficiale. Bene. Domanda numero 1. Io leggo qua nella proposta di delibera per il parere, proprio la prima riga, premesso che con atto del 22 dicembre, eccetera, è stata trasmessa dall'area pianificazione la richiesta di parere ai municipi. Ora, ammesso che sia arrivata anche un giorno o due dopo, e ricordando che i pareri vanno dati entro 30 giorni, altrimenti scatta il silenzio assenso, noi siamo ampiamente fuori termine. Quindi la prima domanda è stata chiesta o proposta una proroga ai termini, oppure siamo fuori termine, punto. Poi la seconda parte invece dell'intervento riguarda la sostanza, quindi il merito della proposta di delibera, e io in questo senso parlo semplicemente come portavoce della minoranza, opposizione, chiamiamola come vogliamo, di centrodestra, esprimendo quello che è un dissenso abbastanza generalizzato riguardo al documento che viene proposto dal settore centrale per il quale dobbiamo dare il parere di competenza. E nel merito noi presentiamo un ordine del giorno che sono 4 pagine, quindi per ovvi e evidenti motivi non leggerò in toto, poi i colleghi come da regolamento avranno possibilità di intervenire e di esprimere ognuno per conto proprio le posizioni e le giustificazioni del documento stesso, nel quale sinteticamente comunque vengono evidenziate delle criticità molto forti, molto sostenute rispetto alla proposta di LED, Low Emission Zone, che io preferisco chiamare con lingua locale zona a bassa emissione, e che riguarda alcune perplessità che tra l'altro tra le righe già l'assessore Barbieri per esempio evidenziava, come il fatto che comunque viene sempre chiesto al privato di farsi carico degli oneri anche economici, in mancanza per esempio anche di contributi da parte dello Stato, della Regione o altri enti pubblici, per quello che riguarda il rinnovo del parco mobile su ruote circolante in città o fuori, per quello che riguarda una serie di motivi legati anche a questioni ambientali, non da ultimi per esempio la composizione morfologica della zona della Valpadana e quindi anche di Milano, che è evidentemente non assimilabile ad altri esempi che invece vengono e sono stati ripresi anche come interventi fatti in città estere da parte anche dell'assessore quando è venuto a presentare la proposta e via via. Insomma, tutta una serie di criticità che ci fanno pensare seriamente che la proposta di low emission zone per noi sia da considerare negativa. Lascio la parola agli altri, grazie.
Grazie. Consigliere Goldoni.
Ma io rispetto al solito sarò brevissimo. Qui sta roba qui non è altro che una tassa vergognosa verso chi non ha ancora potuto cambiare l'auto. E la cosa più vergognosa è che chi ha comprato queste auto, oggi dichiarate inquinantissimi, il peggio del peggio, l'auto del diavolo, quando l'hanno comprato era il nostro Ultras per non inquinare, per risparmiare, per far, cioè Qui facciamo solo favori con queste iniziative al produttore di auto. È un po' come la storia delle catene. Tutti avete la catena in macchina, pure io. Cosa serve la catena? A un tubo. Abbiamo dovuto pagare la tangente non so a chi. Abbiamo comprato la nostra bella catenella. Non so neanche se funziona il giorno in cui la monterò. So che a norma, c'ha i codicini giusti. Magari si sfalderà, si scioglierà nella neve, perché tanto c'è una catena così venduta qua. Capisco che poi il clima è un po' bizzarro. Prima era un sole mio, adesso è un'eve tua, vabbè, il clima cambia, ma però noi qui, voi, e la cosa assurda è proprio questa, che il centro-sinistra invece di fare una politica che abbia anche una socialità, non va a far altro che a fare una politica che ha una casualità, una cassa, solo cassa, per non parlare poi... Le questioni inquinanti, abbiamo avuto il periodo dei blocchi, la cosa divertente, giorni in cui le macchine non dovevano andare, cavolo, e i livelli di inquinamento salivano, cavolo, nessuno usa la macchina, porco can, sono gli autorizzati, che sono, chissà come mai, sono sempre più del dovuto, però vabbè. E questo aumentava. L'inquinamento c'è sempre d'inverno, quando funziona il riscaldamento, quindi bisogna andare a toccare lì, bisogna andare a inventare un qualche camino, un qualche filtro, un qualcosa. No, lì, ma no. Magari si spende poco, forse il condominio sono 50-100 persone, spendono solo 10-20 euro a testa. No, non va bene, lasciamolo perdere quella roba lì. L'auto, uno per lavoro la usa. Uno per lavoro la deve usare, quindi sei obbligato a cambiare l'auto, perché poi è questo, obbligare la gente a cambiare auto. Le vostre politiche sono solo queste. L'area C, cambi l'auto, sei a posto, non paghi più niente. Questa roba qui, cambi il furgone, sì, va bene. Questa roba qui, cambi il furgone, non paghi, cioè va bene, puoi entrare. Quindi secondo me è una politica veramente sbagliata, per questo io voto contro.
Scusate, bisogna che votiamo il prolungamento perché sono le 10 e quindi...
Lo diamo per alzata di mano, per non cancellare tutto e poi ricominciare.
Come volete. Prego. Votazione aperta. Chi a favore?
Siamo testimoni che è all'unanimità, dai.
Beh, calma, qualcuno che la mano non l'ha alta.
Ah, chiedo scusa.
Scrutatori, quanti sono? Allora.
Siamo ancora in favorevole.
All'unanimità con un astenuto.
Vabbè, passate al controllo.
Ragazzi, però, veramente, serietà, perché?
Faccia il contrario, Presidente.
Siete contati. Allora, passa il problema. Le persone, ok. Di Renzo?
Ormai siamo quasi alla fine, dai.
Ciao. Ok, grazie. Ripartiamo. Consigliere Perni.
Sì, allora, Presidente, faccio mio tutto quello che ha segnalato prima il consigliere Sarina e devo dire anche il poetico consigliere Goldoni, per aggiungere alcune veloci pensieri. Il primo è che secondo me occorrerebbe mettersi d'accordo con se stessi, lo dico senza offesa, nel senso che durante la commissione abbiamo avuto una discussione col Presidente sulla completezza o meno del documento che ci è stato presentato. Mi sono permesso di segnalare che il documento risultava incompleto anche secondo il Presidente mi ha ripreso e dice no, non è incompleto, non l'ho mai detto, però se si presenta poi una mozione urgente da attaccare al documento, io rinnovo il concetto, un documento che viene emendato è di per sé ontologicamente incompleto. Quindi mi chiedo ancora, lo ribadisco a tutto il Consiglio, che senso abbia come municipio dare un parere favorevole ad un documento che si ritiene già essere incompleto in quanto comunque lo emendiamo, o quantomeno diamo, come dire, una mozione urgente per dire in effetti non è proprio completissimo, avete un sacco di altre cose da fare. Seconda questione che abbiamo già segnalato in commissione, sarebbe il caso di, come dire, seguire non tanto o non solo una logica politica nelle attività, ma una logica, come dire, dei fatti. Cioè mi sembra evidente che se noi dobbiamo invitare le persone a usare meno la macchina, a usare più i mezzi pubblici, a evitare congestioni di traffico, eccetera, 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 come dire, è il caso di fornire ai cittadini questo tipo di possibilità e poi eventualmente andare a fare tutti gli interventi, anche di tipo vessatorio o cattatorio, nel senso di barcaccia, che ricordava prima il consigliere Goldoni. Voglio dire, prima di bloccare il traffico, forse è il caso di dare delle alternative ai cittadini, e qui invece stiamo esattamente facendo il contrario, ovvero noi blocchiamo il traffico, rendiamo a pagamento l'ingresso, complichiamo la vita delle persone, perché non, su questo bisogna essere molto chiari, noi andiamo a complicare la vita delle persone in questo momento, e non forniamo alle persone delle varie alternative, che sono valide sia perché più ma addirittura più economiche, e poi anche perché ovviamente più, come dire, rispettose dell'ambiente. La terza questione è invece più politica, ovvero, come già sottolineato anche in commissione, non solo dal sottoscritto, sarebbe interessante che il municipio 6, anche in considerazione delle numerose segnalazioni che in qualche maniera, come dire, anche trasversale sono partite verso il centro, verso il comune, sarebbe interessante che il municipio 6 prendesse una posizione un attimino meno, come dire, meno supina, meno, come posso dire, meno zelante, meno schierata, meno azzerbinata, una roba di questo genere, ovvero non dare un parere positivo perché tanto bisogna darlo, ma invece motivare un parere negativo rispetto a un provvedimento che evidentemente, ripeto, voi stessi non condividete, altrimenti non si spiegherebbero le parole dell'assessore Barbieri o la mozione urgente del Presidente della Commissione. Tutto questo mi fa presumere che evidentemente sono le mie parole al vento, perché ovviamente andremo lo stesso a votare il documento, però secondo me una riflessione andrebbe fatta. In Commissione ci abbiamo provato, un po' di corsa, ma ci abbiamo provato.
Grazie. Consigliere Uniti?
Sono io Presidente, posso? Sì, grazie. No, volevo capire questa cosa delle telecamere della sicurezza. Nel progetto, come affermato anche dall'assessore Granelli qui in quest'aula, tendenzialmente fa capire ai cittadini che avremo più sicurezza, cosa inesatta, detto dallo stesso assessore, e cioè le telecamere installate non saranno a cono, andranno a rilevare solo la targa. Però sia nella delibera sia nel progetto si punta molto su questo, sulla sicurezza, ma non è così, perché non è che ci sarà una telecamera che presidia il territorio e vede le facce delle persone, ma andrà a vedere solo le targhe. E questa è sicurezza, cioè non vendiamola come sicurezza, diciamo che la vendiamo come è possibile, che so, mi hanno rubato l'auto, è passata sotto la telecamera e quindi ritrovo l'auto, oppure segnalare un'auto che magari ha fatto una rapina, ecco, magari in questo senso, ma non vendiamola come sicurezza, perché attenzione, perché ci andiamo a notte noi sui giornali su questo, se voi la vendete in questo senso. Lo trovo sia in delibera che nel progetto. Un'altra cosa che mi sento di dire, area C, ZTL, GPL, metano, sono 5 anni che andiamo avanti di questo passo, piove e l'inquinamento è sempre lì. Cioè, quando vi entrerà in testa che non è quello il problema, che forse bisogna prendere delle misure più
orientate verso altri settori, non solo sulle auto e il suo. Abbiamo anche, a proposito, il blocco delle Euro Diesel 3 in questo momento, eppure l'inquinamento è alto. Che vuol dire? Che sta dando delle telecamere. Facciamo poco, risolviamo poche cose. Il problema più grosso è stato che l'assessore Granelli ci ha portato qui un progetto già fatto e che magari, se fosse stato un pochettino più furbo, fosse magari passato nei municipi a sentire i suggerimenti dei cittadini e dei consiglieri, magari una soluzione diversa a quella delle telecamere per spendere questi 5 milioni e mezzo di euro, la trovava, non mettendo delle telecamere, imitando Londra dove piove, dove c'è la nebbia e dove c'è un clima
diverso. Tempo.
Concludo. Volevo informare anche che questa amministrazione, cioè la scorsa amministrazione, sui mezzi pubblici ha investito poco, comprando solo 125 bus, nessuno elettrico, ad oggi, portando la media di un bus a 10 anni. Traete voi le conclusioni.
Grazie. Consigliere Uniti.
Grazie Presidente. A me, leggendo un attimino quello che è la proposta di questo LEF, mi sembra un po' di ricordare la pubblicità "ci piace vincere facile", perché è facile, voglio dire, per l'amministrazione pubblica vendersi alcune cose nel nome della salute e dell'ambiente, andando a colpire poi quello che sono le fasce più deboli. Nulla si fa in realtà per quello che è la parte più importante dell'inquinamento della nostra città di Milano, che sono i riscaldamenti. Cioè, a questo punto era meglio partire, avere il coraggio di prendere le decisioni radicali e andare a imporre ai condomini privati di mettere a norma queste benedette caldarie, perché il problema viene da lì. Altro aspetto importante, che è disorganico con quello che è l'area C. Da una parte ci sono alcune iniziative sull'area C, peraltro poco condivisibili, perché andiamo a escludere il GPL a metano che pagano l'ingresso. Poi andiamo a fare la zona a basso impatto ambientale nelle periferie. Cioè, sono delle iniziative non armoniche. Questo fa capire che c'è una fretta di dare una risposta alla cittadinanza, di far vedere che si fa qualcosa, andando poi di fatto a colpire i cittadini più deboli, nel senso che oggi chi ha l'Euro 3 diesel, cioè non è certo l'industria lotto, voglio dire, lo obblighiamo già in corso di quest'anno a mettere da parte la macchina. Anche nel documento che noi presentiamo, non è che noi stiamo a criticare in toto il progetto LEF, ma per carità, qualsiasi iniziativa va bene, ma deve essere prima con delle priorità. Andiamo a colpire effettivamente dove c'è incisività e rendiamo organico tutti i provvedimenti. No, partiamo nel 2017 senza mandare nessuna comunicazione ai cittadini, tu la macchina la tieni ferma, non puoi più circolare. E l'alternativa? Cioè, sistemiamo prima i mezzi pubblici, poi andiamo a bloccare i mezzi privati. Ultimo aspetto, spero di essere nel tempo. Ci avete sempre detto che questo, il LEF, fa parte di un progetto organico, se non sbaglio proprio lei, assessore, ha detto, questo fa parte di tutto un complesso di iniziative. Poi arriva una mozione urgente del Presidente Delfini dove a questo punto, ma si coniuga con il LEF, perché se il Presidente Delfini è convinto di quello che scrive, come certo sicuramente sarà, viene fuori che è evidente che il LEF non è sufficiente, perché occorrono provvedimenti su tutta la pianura, lo sappiamo, no? Quindi di fatto è un controsenso su lei, che si contraddice, consigliere, mi permetta, perché se lei presenta questa mozione è una contraddizione. Grazie.
Grazie. Consigliere Di Renzo.
Grazie. Allora, innanzitutto penso che questa delibera sia una contraddizione dall'inizio alla fine, e siano anche sbagliati i presupposti per cui si vogliono fare i LEF, ma lo dico qua così tra qualche anno magari mi dite, avevi ragione, questa delibera fu soltanto per allargare la centrale dell'area C e tra un po' questi tornelli diventeranno a pagamento, quindi gli inquinanti potranno entrare ma pagheranno. Questo ve lo dico e questo è quello che avverrà. Primo punto per cui noi siamo contrari e appoggiamo il documento dell'opposizione. Secondo punto, si parla di una cerchia che è tutta Milano, l'un per l'altro si parla di Milano.
Quindi vuol dire che chi ha un diesel e 3 euro o quant'altro non può circolare a Milano. E chi è dentro? Cioè, abbiamo calcolato quanti cittadini hanno queste tipologie di macchine che dentro da domani non possono più muoversi. Magari gente che ci lavora con questa macchina non ha i soldi per cambiarla. Sono stati fatti contemporanei degli incentivi, sono stati, uno ci prende il mezzo pubblico, magari non, gli serve la macchina per lavorare. È stato fatto un investimento, sì, aiutano queste persone? No. Io sono dell'idea che se l'amministrazione comunale o chiunque reca un danno deve pagare un qualcosa. L'onere di urbanizzazione, per esempio, chi costruisce, crea un disagio a città, paga un qualcosa e ridà al territorio un qualcos'altro. È un do ut des. Terzo punto, leggo. L'EF si intende una zona a traffico limitato con divieto di accesso, di circolazione e di sosta. Quindi, da quello che leggo io, c'ho il divieto di sosta. Cosa vuol dire? Che se ho parcheggiato la macchina più la multa a prescindere, non la posso muovere e mi sono multato perché una macchina dentro la LEF è scritto male. Forse andrebbe riscritto questo divieto di sosta, perché ditemi cosa devo fare con questa macchina. Io mi metto nei panni di un proprietario che ha questa macchina. Quarto, vado veloce perché ho poco tempo, voglio rimanere 3 minuti. Il problema vero di questa proposta, che condivido in parte, secondo me ci sono gli spunti, perché comunque stiamo parlando di un argomento, quindi è importante parlare di un argomento, è che non si calcola, come abbiamo scritto, come ha già detto anche il consigliere Esposito, della morfologia della città di Milano. Il vero problema di Milano è che noi viviamo in una conca e purtroppo l'inquinamento che arriva da tutto il vicinato si ferma tra di noi, è così. Blocchiamo le auto e si fermerà sempre. Ci sono altri rimedi forse che dovevano colpire anche i nostri cari vicini. Quarto punto e concludo, credo che sia inamorale dire un qualcosa per predicare bene e razionare male. Io non posso dire a tutti di non muovere più le loro macchine diesel quando il mio parco macchine delle aziende che sono controllate dal Comune di Milano circolano. È un po' un controsenso. Grazie, sono rimasto.
Grazie. Perfetto tempismo. Presidente Minniti.
No, allora io la vedo un po' così. Secondo me amministrare un municipio o una città non vuol dire, dal mio punto di vista, diciamo, fare delle dichiarazioni su quello che vorremmo che fosse, ma governare al meglio stante le condizioni date. Il tema che Milano è una conca lo sappiamo, ma credo che nessun tipo di delibera fatta da questa o da altre amministrazioni possa cambiare questa situazione, così come una serie di altre obiezioni che sono state segnalate. Credo però che bisogna basarsi sui dati reali, quindi partire da un'operazione, diciamo, di approfondimento e di verità e analizzare in maniera oggettiva quelle che sono le situazioni che possiamo conoscere e che sono state analizzate. Innanzitutto ho sentito dire che l'inquinamento è sempre quello, ma dalla documentazione che ci è stata fornita, che dopo il contatto tutti noi abbiamo letto e approfondito, si dice che Milano negli ultimi 5-6 anni è passata da negli ultimi 10 anni, scusatemi, è passata da superare i limiti delle polveri sottili 110 giorni all'anno a 53 giorni all'anno. Quindi una delle prime obiezioni che vedo, siamo sempre lì, è falsa, ma lo dicono i dati, non lo dico io. Il tema di dire che questo tipo di provvedimento serve a far cassa, torno a dire, non c'è un ticket d'ingresso alla città, quindi si dice semplicemente divieto di circolazione di alcuni mezzi. Dire che si stia facendo soltanto questo, dal mio punto di vista, altrettanto non tiene conto della verità. Stiamo deliberando e ragionando su ulteriori accorgimenti. L'aumento delle colonnine per i mezzi elettrici è uno di questi, la costruzione di 2 nuove linee metropolitane che verranno, una è stata appena rilasciata, la Lilla, e una verrà rilasciata nei prossimi anni. È un'altra importante operazione contro l'inquinamento, perché sappiamo che l'inquinamento si costruisce anche in questo modo, così come il prolungamento delle linee metropolitane verso le città della cintura dell'area metropolitana, così come anche operazioni che vengono fatte a livello nazionale, mi viene in mente le termovalvole piuttosto che altre operazioni a contorno, così come la riqualificazione degli impianti di riscaldamento anche degli edifici pubblici, che sono quelli su cui noi possiamo intervenire e che sempre di più vengono sostituiti, non sempre, perché poi le risorse ovviamente non sono illimitate, ma sempre di più vengono sostituite, e anche di questo ci si è stato dato comunicazione in commissione con delle modalità meno inquinanti. Sul tema della sicurezza non vedo grossi controsensi, a meno che non si voglia dire che l'unico elemento di insicurezza sia magari una ragazzina che porta il velo. Qua io leggo di camion che trasportano merci pericolose che non possono più entrare in città. A me fa più paura un camion che trasporta merci pericolose di altri elementi, quindi non è soltanto la faccia di qualcuno che genera insicurezza. Credo che il dato oggettivo sia la merce pericolosa che genera insicurezza. Per cui, per tutti questi motivi, si vota su questa delibera, non si vota su dichiarazioni di intenti, non si dice se è abbastanza o non è abbastanza, si vota semplicemente sul istituire o non istituire un'area in cui questo tipo di mezzi inquinanti o pericolosi debbano o non debbano entrare. Io ovviamente sono favorevole.
Grazie. Consigliera Russo?
Sì, grazie. Allora, intanto volevo dire una cosa, in commissione non abbiamo discusso, non abbiamo affrontato il posizionamento delle telecamere per capire se come previsto vanno bene o se comunque creano delle vie di fuga, questo non l'abbiamo analizzato insieme, magari vanno benissimo, però purtroppo questa cosa qui secondo me era abbastanza importante, vabbè, ci è sfuggita. L'altra cosa è che i dati presentati da Granelli, come ho già detto l'altra volta, non sono corretti, si riferiscono al 2012 e se andiamo a guardare i dati ARPA praticamente sono dimezzati, quindi ha fatto tutto un calcolo sono stati fatti tutti un calcolo su dei dati errati. Altra cosa, io guardo nel questo punto qua che dice di contenimento della congestione con il controllo e la regolamentazione dell'accesso in città dei veicoli più ingombranti. Allora, sempre perché i dati sono scorretti, volevo ricordare che questo incide, cioè i mezzi ingombranti incidono per il 7% del 64% della totalità, quindi veramente una cifra minima. Oltretutto gireranno comunque nella cerchia della città, cioè non interna ma comunque limitrofa alla periferia. Altra cosa, il contenimento della congestione, se è solo questo, è veramente troppo poco, perché bisognerebbe partire, cioè se vogliamo parlare di LEC, comunque di abbassare queste emissioni, valutando il problema generato dal parco auto o comunque dal parco dei mezzi pesanti, non si può partire pensando al fatto che questa città è piena di auto, soprattutto provenienti dall'esterno della città, quindi i pendolari. Ricordo che entrano in città da lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 500 alle 600.000 auto. Quindi inserendo queste telecamere e questi divieti che comunque sono frazionati anno per anno, quale beneficio reale? Cioè il beneficio reale di miglioramento dell'aria su tutto quello che è stato presentato da Granelli non c'è. Non c'è perché è quasi inesistente. Cioè come si può votare positivamente una cosa, se voi dite fare un passettino, un passettino veramente piccolo ha un costo veramente esorbitante. Cioè con dati sbagliati eccetera eccetera, come ho detto prima, potrei andare avanti. E poi ripeto, non avendo neanche visto il posizionamento delle telecamere, che oltretutto si va praticamente, cioè il parere è stato chiesto principalmente per quello a quanto mi pare, per capire se le telecamere erano posizionate nei luoghi corretti, noi sicuramente non possiamo votare favorevolmente a questa proposta, scusate. Prego.
Va? Grazie. Io sono d'accordo con i miei colleghi della minoranza. No, compagni, giustamente come faccio a dirlo. Perché questo LEC, come lo chiamate voi, è mascherato per rendere tutta Milano come area C e C come cassa.
Eh,
cioè alla fine dei conti voi andate a toccare, nessuno lo dice questo, voi state toccando il portafoglio dei cittadini che non hanno già una lira per campare. Cambiare una macchina significa andarla e spendere dai 15 a 20 mila euro. Quello che voglio dire io, se al limite voi l'approvate, l'approvano al comune, almeno fate una forzatura con Granelli di dare qualche incentivo a sta povera gente che non riesce a sostenere una cifra del genere. Solo questo vi volevo dire.
Grazie. Consigliere Bianchi.
Allora io non entro nel merito di questa delibera, però vorrei capire, prima di presentare questi progetti, che sono magari anche belli, visto però le contestazioni di questa sera, credo che abbiano anche ragione. Allora, l'ATM fa un taglio delle linee tranviarie. Io direi che prima deve essere operato un'operazione proprio di servizio pubblico, un servizio pubblico che sia all'altezza di una città come la nostra, che oggi mi sembra proprio che non esista. Io vorrei fare dei piccoli esempi. Noi abbiamo un po' di problemi, non so, sulla via Lorenteggio, io sono limitato alla via Lorenteggio, è stata tolta una linea 61, ma in compenso non è che è stata aumentata la frequenza della 50. Anzi, oserei dire che la frequenza della 50 è stata diminuita. Ci sono dei momenti che sotto i cartelli delle pensiline uno arriva lì il sabato e trova 20 minuti di attesa. Mi piacerebbe che mi ascoltasse, Presidente. Questo è quello che sono andato incontro ai cittadini e ai commercianti proprio in merito a M4. Non si può aspettare 20 minuti di sabato, e quando arriva di sabato che c'è poca gente sono cariche in questo modo qui. Io pensavo che fosse un fatto solo della nostra zona qui del Lorenteggio Giambellino, perché il 14 ha gli stessi problemi. Oggi in combinazione io ero in piazza Cavour e vado alla Pensilina, perché dovevo andare in piazza della Scala, vado alla Pensilina alle 5 meno un quarto, 15 minuti di attesa del tram numero 1. Allora vuol dire che il servizio pubblico non funziona, e allora è qui che dobbiamo cominciare, dal servizio pubblico che funzioni, e poi di conseguenza vediamo di portare avanti questi progetti qui. Ma non si può fare primi progetti e come fare una casa partendo dal tetto. Questa è la mia impressione di questo progetto qui. Io non so cosa farà il mio gruppo politico, io indubbiamente voterò contro.
Grazie. Consigliere Prati.
Buonasera, grazie. Anch'io sono d'accordo con quanto detto in linea di massima già dai colleghi dell'opposizione. Vorrei aggiungere giusto una riflessione che facevo riguardo alle telecamere, nel senso che questa delibera fa capire quanto ormai la città sia, e forse anche tutta la nostra nazione, sia come un grande fratello, dove siamo, con la scusa di combattere l'inquinamento, siamo controllati in tutto e per tutto. È vero, la telecamera secondo me ha un senso per la sicurezza, molti non ci riflettono, ma io poi che lavoro all'ATM e vi dico che comunque in linea di massima il trasporto funziona abbastanza bene a Milano, nonostante quello che dice Bianchi, perché se poi c'è il traffico è chiaro che si ferma il tram, magari arriva tardi, però comunque ci sono telecamere, no vabbè, ma al di là di tutto ci sono telecamere ovunque, sui mezzi pubblici, alle fermate, le linee dove ci sono le corsie, in metropolitana. Va bene tutto, però insomma per la sicurezza, infatti le forze dell'ordine usufruiscono, collaborano con l'ATM per chiedere le immagini dove magari è stato commesso un reato, un borseggio, ad esempio ripeto in metropolitana o sui mezzi c'è stato un diverbio, un'aggressione anche al conducente. Ma mi stupisce che la sinistra, che mi ricordo negli anni passati solo parlare di telecamere, di sicurezza, forze dell'ordine che controllano il territorio spiando in qualche maniera i veicoli e le persone, sembrava uno scandalo. Adesso, con la scusa di diminuire l'inquinamento, e appunto anch'io sono d'accordo che ci sono altri metodi più efficienti riguardanti i condomini che devono mettersi a norma con le caldaie e quant'altro, ma adesso invece le telecamere no, sono belle, sono buone, è veramente è una questione economica anche a mio parere, perché anche chi magari per errore si trova a passare con una macchina in una zona dove c'è sta ZTL, che comunque già esiste ovunque, e tanti ci sono incappati perché magari non hanno visto il cartello, non è ben visibile, e si ritrova magari un multone, anche dei punti decurtati. Quindi ecco, la grossa critica è troppe telecamere, troppa spia di tutto e di tutti, cioè uno magari sta passeggiando con un amico o un'amica, se non vuole farsi vedere, tutti lo devono vedere. Anche per la privacy, secondo me, c'è qualcosa che non è neanche troppo giusta. No, io non ho niente da nascondere, però si sa mai, insomma. A parte le battute, una cosa importante che volevo dire, oltretutto gira voce, ho sentito dire che in comune si parla già di ulteriori limitazioni per l'area C, che non so, i veicoli, anche gli ibridi, dovranno pagare l'area C. Quindi già è operativa questa cosa, per cui veramente si capisce che veramente...
Per cortesia, per favore.
È tutto un problema, a quanto pare, di tassarci, di fare cassa, quindi di fare cassa, di fare tassa. Area C la chiameremo anche area T, area tassa, e questa ZTL la chiameremo Z tassa
per cortesia.
Zona tassa locale. Grazie e buonasera.
Grazie. Consigliere Dall'Occo.
Sì, noi riteniamo alquanto strano che per introdurre l'ennesima limitazione si debbano spendere tutti questi soldi. Milano è già piena di limitazioni dappertutto, c'è l'area C, ci sono le ZTL sparse per tutta la città, ci sono le strisce blu, ci sono le strisce gialle, c'è di tutto, che alla fine poi si traduce per il comune in cassa, semplicemente, perché se bisogna andare in giro con la macchina bisogna pagare il parcheggio, si paga la ZTL, si paga tutto. Quindi sono limitazioni che si traducono in reddito, in soldi per il comune. Invece di spendere questi soldi in questa maniera, noi preferiremmo che fossero investiti in altra maniera, che riguarda proprio le emissioni. Questa si chiama low emission zone, parla di emissioni. Quindi la prima cosa che dal nostro punto di vista dovrebbe essere fatta è dotarci, per quanto riguarda i mezzi pubblici, per quanto riguarda tutti i mezzi delle partecipate del comune, comprese l'ANSA e tutto quanto, i mezzi che siano a bassissima emissione. Questo sarebbe un passo visibile e tangibile proprio in questa direzione. Grazie.
Grazie. Consigliere Aburo.
Sì, dunque, innanzitutto anch'io ribadisco il tema delle telecamere, è comunque un aspetto che non può essere sottovalutato, nel senso che questo grande fratello a cui si riferiva il consigliere Prati è una sensazione che poi è palpabile un po' ovunque. Il problema è che queste telecamere hanno veramente l'unico scopo di sanzionare. Perché laddove e quando ce n'è bisogno ci viene detto che la telecamera era rotta, non era in funzione, era puntata a 360 gradi, ma non proprio, ecco, quindi una funzione di controllo che effettivamente poi lascia il tempo che trova. Se proprio si vogliono usare le telecamere invece di smetterla di sanzionare, si possono mettere le telecamere all'interno dei parchi, per evitare che ci siano l'emissione emissione comunque di fumi che abitualmente vengono, soprattutto nelle stagioni estive, vengono accese dai cittadini, soprattutto sudamericani. Mi rendo conto che l'assessore Rozza, quando è venuta qua, ha invece sottolineato come questo fosse particolarmente importante per l'integrazione, anzi aveva proposto per il municipio 6 la creazione degli spazi proprio per la cultura sudamericana. Sono comunque delle sostanze che entrano comunque nella nostra atmosfera. Altro aspetto è quella delle politiche dei trasporti. Non viene fatta una politica dei trasporti a favore della cittadinanza, laddove effettivamente, a differenza di quello che dice il consigliere che è parte in causa perché lavora alla TM, noi assistiamo chi usa i mezzi pubblici, soprattutto quelli di superficie, non tanto la metropolitana che di solito è abbastanza efficiente effettivamente, ma veramente troviamo delle grossissime difficoltà. Nelle pensiline 15-20 minuti, io l'ho già segnalato, la 98, ma io sfido chiunque, andate a prendere la 98 in piazza Bande Nere e verificate i tempi di attesa, sono una cosa impressionante, e quando arriva, arriva sempre carica. Carica, ecco, bestiame non lo volevo dire. Ultimo aspetto, il costo dei biglietti, cioè non è un'informazione che è uscita dalla TM, ma noi lo sappiamo che comunque il biglietto che adesso è pari a 1,50 euro verrà aumentato. Nessun tipo di agevolazione se non apparente è quello per gli studenti, perché comunque un abbonamento mensile è comunque
tempo
molto
per costoso,
e con questo ho finito.
Consigliere Delfini.
Grazie. Allora, qua c'è un bel po' di confusione, adesso non voglio assolutamente fare una lezioncina lungi da me da fare questa cosa, però cerco di fare un po' il punto della situazione, ho raccolto tutte le osservazioni e anche quelle che erano uscite fuori durante la commissione. Allora, innanzitutto, il low emission zone non è un piano strategico, innanzitutto, il piano strategico è il PUMS, il piano strategico è fare Milano, sono quelli che danno indirizzi, e low emission zone, questa cintura di telecamere che controllano il traffico in entrata lungo tutto il perimetro comunale, perché alla fine segue più o meno i confini comunali, serve solo per far rispettare delle regole che già esistono e sono siglate in un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e i comuni dell'ANCI, che partecipano a ANCI. ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ovviamente quelli lombardi. Quindi non è che con low emission zone si creano nuove regole o si fanno pagare le macchine in ingresso o si crea un'area C, non è assolutamente vero niente di tutto questo, è semplicemente il rispetto delle regole, perché con una cintura di controllo tutte le macchine in ingresso che già per quello non dovrebbero circolare nei giorni critici per l'inquinamento come siamo adesso, forse oggi no con la pioggia, però fino a ieri eravamo in questa situazione, già le macchine non dovevano circolare, però è impossibile avere un controllo a tappeto su tutto il territorio comunale lungo tutti i confini comunali, quindi questa cintura sicuramente fa rispettare le regole, è uno strumento molto utile sotto questo punto di vista. Poi si aggiunge ovviamente tutte le altre utilità, tema sicurezza, non è che deve controllare la persona che mi passa o che ha violentato qualcuno, magari lo facete ma è impossibile, quello controlla tutte le automobili, camion, qualunque altro mezzo con targa che entrano nella città o che escono, no, penso che entrano e basta. Quindi, merci pericolose hanno una targa apposita, ma viene identificata una macchina che viene ricercata sul suolo comunale, lì se passa tra i confini comunali viene identificata, perché le targhe passano. Quindi questo è un tema di sicurezza molto importante che Granelli comunque aveva segnalato. Poi non so ripetere cose che ha detto il Presidente tanto Minniti perché sarei un po' ridondante. Tengo però a precisare, vedendo anche le osservazioni che sono uscite fuori, che sono legate ma vanno, spaziano moltissimo nel tema mobilità nel più ampio senso. Allora, piccola cosa che mi ha colpito, che ha detto il consigliere Goldoni. Ecopass, era quello lo strumento che faceva vendere le macchine alle persone. se va a vedere i dati, cavolo, diciamo, okay. Se va a vedere comunque i dati delle vendite di auto con Ecovat, chi pagava era solo quelli che non avevano una macchina, delle più recenti. Con Aria C tutti pagano, quindi è uno strumento equo. Le ultime cose, tante altre informazioni sono fasulle, sono sbagliate, c'è anche i tagli di ATM, controlliamo, perché non è vero che
sono stati tagliati i tram. Dobbiamo chiudere.
E poi tante altre cose che vi dirò di persona. Comunque, esatto. Lo strumento, grazie, è valido. Grazie.
Allora, vedo le prenotazioni, solo per dichiarazione di voto, vero? Perché non c'è possibilità di... Ok. Consigliere Sarina.
Sì, grazie Presidente. No, la possibilità c'è perché è replica su fatti di inerenti risposte date dall'assessore o Presidente. E infatti vorrei avere conferma intanto se
sì,
c'è...
un minuto.
Sì, se è stata chiesta la famosa proroga, visto che saremmo altrimenti fuori termine per il parere, perché prima non l'avevi detto. Ed è stata autorizzata quindi dal settore centrale. Grazie. E poi ho qui l'ordine del giorno, come avevo detto prima, lo presento al banco della Presidenza e che è stato sottoscritto dai tre capigruppo del centrodestra. Grazie.
Grazie. Consigliere Dall'Occo.
Sì, giusto come replica, quindi sarò nei tempi. Apprezzo il commento del Presidente di Commissione Delfini. Mi preme però far sottolineare che in questo caso qui è stato chiesto un parere sulla low emission zone. Se il parere richiesto era nei termini come lei ha descritto, Presidente, forse non è stato considerato l'aspetto più importante che sono i confini all'interno del municipio 6 della low emission zone. Per cui credo che l'analisi che abbiamo compiuto, evidentemente, dal mio punto di vista, è assolutamente incompleta.
Grazie. Consigliere Goldoni.
Dunque, ricordo semplicemente che in area C, se uno ha l'auto elettrica, non paga nulla. Quindi, anche lì, basta obbligare le quindi sia quella che questa soluzione, va solo e soltanto in una linea, fare in modo che chi è proprietario di un certo tipo di auto la cambi. È toccato per chi è in centro all'area C, cioè chi ha l'auto elettrica risolve il problema. Adesso tutti quelli che abitano o portano il furgone dentro Milano prima che scatti il tutto, e a quel punto basta che girano dentro, basta che non escano mai, possono inquinare, fare tutto quello che vogliono perché sono dentro la città, girano, vanno, furcano e via, o altrimenti devono per forza cambiarlo. Quindi questa iniziativa, come l'altra dell'area C, non fa altro che: non vuoi pagare o vuoi entrare, basta che cambi l'auto, questo è.
Grazie. Andiamo alla votazione. No, la votazione nominale del documento del secondo punto, l'emission zone. Nessuno ha chiesto la dichiarazione di voto, avete rifatto il giro tutti e quattro al posto della dichiarazione di voto. Credo che sia. Sì. Va votato prima del direttore. Allora. Ok, bisogna leggere l'ordine del giorno, votarlo e poi passare alla delibera. Il presentatore dell'ordine del giorno che va votato prima della delibera. Ok, se viene se lo legge, perché non ne siamo a conoscenza e quindi ci tocca, cosa facciamo? Ma noi votiamo un ordine del giorno assolutamente ignare, non so neanche se l'hanno letto quelli che l'hanno firmato. No, non lo so, perché 4 pagine in 3 minuti. Perfetto. Ok. Ok. Va bene, grazie. È stato presentato un ordine del giorno che va votato prima della votazione del parere favorevole sul punto 2. E quindi va letto, perché noi non ne siamo a conoscenza. È il regolamento. Come lo annullo? Me lo annullate per favore, che non riesco a dargli la parola. Allora, signore, io non so.
Lui ha detto.
Posso?
Scusate un secondo. Un attimo. La sospensione di un minuto, perché dobbiamo chiarirci col direttore. Riprendiamo. Consigliere Sarina, le spiace togliere la tessera, visto che sì, così ripartiamo. Ok. Allora, mettiamo al voto l'ordine del giorno presentato, lo diamo per letto, e mettiamo al voto l'ordine del giorno presentato dal consigliere Sarina. La votazione è aperta? No, scusate. Non sto andando, la mia non va, non va. Ha già chiuso? Allora, chi non è riuscito a votare, alza la mano e lo aggiungiamo. Allora. Allora, sono 7 favorevoli più chi non è riuscito a votare. Favorevoli al vostro ordine del giorno, ragazzi, su. Consigliere Dall'Occo, consigliere Bruno, Prati e Pazza. Quindi sono 10, contrari 13, astenuti 1. Anche i contrari non sono riuscita anch'io. Ah. Allora, i contrari, che sono 13 più Clema, Barbieri, Cipriani. Ok. Astenuti 1. L'ordine del giorno è respinto. Perché non riesco a resettare? Ok. Quindi adesso andiamo sul parere della proposta di attuazione della Low Emission Zone. Votazione aperta. Aperta. Ok. Votazione chiusa. Sedici favorevoli, 12 contrari, 0 astenuti. Viene approvato il punto 2. Adesso, siccome erano legate ed erano mozioni urgenti, le due mozioni, la prima in merito alla proposta di deliberazione che ha presentato il consigliere Delfini, sono due. Mozioni d'urgenza, sono tutte e due urgenti, vanno tutte e due votate questa sera. Scusate, allora, votiamo l'inversione di tutte e due le mozioni perché sono tutte e due urgenti e quindi vanno votate tutte e due adesso. Lo mettiamo al voto? Sì. Una alla volta. La prima è mozione in merito alla proposta di deliberazione Low Emission Zone in Consiglio Municipio 6. Sì. Votazione aperta dell'inversione di tutte e due. No, una alla volta. Ragazzi. Va bene. Votazione chiusa. Quindici favorevoli, 12 contrari, 0 astenuti. Va bene, ragazzi, pazienza, siamo un pochino più attenti. Adesso votiamo la mozione, poi rivotiamo il passaggio dell'altra e votiamo la mozione. Vi è stata data a tutti, tutte e due. Allora, in merito alla proposta di deliberazione alla Low Emission Zone, il Consiglio del Municipio 6 ritiene indispensabile proporre le seguenti azioni. Avviare la definizione di una nuova logistica per la ridistribuzione delle merci in città. Aumentare la collaborazione con la Regione Lombardia e con i comuni dell'area metropolitana affinché vengano valorizzate e potenziate le stazioni delle linee ferroviarie suburbane. Grazie. nuovi parcheggi di interscambio autobici, maggior collegamento con la rete di trasporto pubblico locale, maggior comunicazione delle potenzialità delle linee S per entrare e attraversare Milano. Attivare la sosta tariffata nelle aree già previste ma non ancora avviate, quali in zona 6, lungo la linea M1 diretta a Bisceglie e nelle aree soggette ai cantieri M4, Giambellino, Lorenzeggio, potenziando i parcheggi di interscambio posti lungo il confine comunale. Per ultimo, avviare un ripensamento del sistema tariffario interurbano milanese SITA al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico nei comuni dell'area metropolitana. Dichiarazione di voto? È una mozione. Un attimo di... Un attimo che ci conferma il direttore. Sì, la mozione va discussa. Ok. Allora.
Il regolamento... Era qua, perché l'avevamo già visto prima. Che era questo concetto.
Sì, questo è l'articolo 25.
E questa è una mozione. Ok. C'è una diversa interpretazione. Ok, consigliere Starina. No, cioè le prenotazioni sono quelle. Adesso non me lo dà. No. Va? Va? No. Ok. Prova. Se io faccio questo. E prima sì. Riprovo, riprovo a ridargliela, vediamo. Questa purtroppo. Però no, no perché non te sono, sono tarate, non puoi. Allora. Va? Non può, è registrato lì. Ok. Ok, adesso, adesso dovrebbe andare. Provi adesso. Oh, siamo fatta.
Bene. Sarò veloce, no. Allora.
Possiamo, possiamo ridimensionare sì. I tempi.
Confermato che parliamo di mozione, quindi.
La mozione è urgente.
Trattata come mozione, bene. Allora, non voglio perdere tempo più di tanto visto i trascorsi. La presentazione di questo documento intanto credo che dimostri quanto fosse vero quello che in realtà poi si diceva rispetto alla richiesta di parere della LED, tant'è che qualcuno dalla parte della maggioranza, un presidente di commissione tra l'altro, si è sentito in dovere di intervenire con un documento relativamente al, all'argomento di cui si tratta. L'argomento, scusate, il contenuto della proposta di mozione tra l'altro è condivisibile, nel senso che interviene su punti che almeno parlo a titolo personale, poi se qualcun altro vorrà modificare o meno sarà libero di fare la propria interpretazione, mi sembra di leggere che quello che c'è scritto sono cose condivisibili, parliamo di nuovi parcheggi di interscambio, di maggiori collegamenti per la rete di trasporto pubblico, maggiore comunicazione delle potenzialità delle linee di superficie per entrare e attraversare Milano, attivare la sosta tarifaria per aree già previste, eccetera, eccetera. Quindi mi pare che il tema sia assolutamente pertinente e condivisibile. Resta il fatto, ripeto e finisco, che questo documento dà la conferma che quanto abbiamo votato prima evidentemente qualche problemino ce l'aveva e lo presenterà poi come conto ai cittadini. Grazie.
Grazie. Consigliere Esposito.
Grazie Presidente, faccio i miei complimenti al consigliere Destini che ha stilato una mozione ben articolata, complimenti, si è documentato, non posso che applaudire il suo lavoro. Peccato che è arrivato fuori tempo massimo, caro consigliere Destini, perché probabilmente qualcuno le ha suggerito di portarla come mozione e non come emendamento, perché come emendamento sarei stato a favore al 100%, ma come mozione, caro consigliere Delfini, sa che fine fa la sua mozione, anche se approvata? Finisce in un cassetto, mentre come emendamento veniva allegato alla delibera, quella che abbiamo appena votato. Quindi è un documento inutile, inefficace e non serve a nulla. Se voleva cambiare qualcosa, doveva farlo come emendamento. Questo glielo dico per esperienza, forse qualcuno gli ha consigliato così, o magari ha detto no, come emendamento no, come mozione, perché ci mette in difficoltà. Io dico le cose come stanno. Quindi è stato un po' abbindolato, mi dispiace di questo perché ci ha lavorato su questa mozione, si è documentato. Peccato che però non serve a nulla.
Grazie. Consigliere Goldoni.
Sì, una battuta veloce. Nella delibera dove parli al terzo comma attivare la sosta tarifaria, così tanto per aggiornarti che siamo al municipio 6, non più alla zona 6. Così se si può correggere. Prego.
Okay. Grazie. Consigliere Bianchi.
Grazie, anch'io in questo punto dove attivare la sosta tarifaria e dove a un certo punto si arriva a dire lungo la linea M1 diretta Bisceglie e nelle aree soggette ai cantieri M4. Io mi chiedo in questo momento, già nella situazione che c'è lungo i cantieri M4, si può parlare di sosta tariffata? Io credo che se c'era una cosa da fare era prima della metropolitana o dopo quando sarà finita, ma in questo momento mi sembra una cosa fuori da qualsiasi logica. I cittadini veramente credo che verrebbero qui e ci farebbero la rivoluzione in consiglio. Grazie.
Grazie. Consigliere Di Renzo.
Sì, sinceramente parlo a titolo personale di consigliere, quindi non di capogruppo, mi trovo un po' in difficoltà e in imbarazzo su questa mozione, non nel merito perché condivido con quello che ha detto il collega Mario Sarina, sono tutte azioni condivisibili, anzi aggiungerei una cosa in più, oltre a potenziare gli interscambi, noi in zona abbiamo un altro problema che è il non utilizzo dei parcheggi di interscambio. Faccio un esempio, Bisceglie, la gente non lascia lì la macchina perché paga e va a 100 metri avanti e li parcheggia sui suoi residenti perché dicono che è insicuro. Quindi oltre a costruirli bisognerebbe fare un piano magari di potenziamento della sicurezza degli esistenti per farli utilizzare, ma questo non vuol dire che sono contrario a costruirli. Però, ripeto, mi vedo un po' in difficoltà perché avete appena votato un documento con dentro delle azioni da fare, subito dopo una mozione che dice è indispensabile proporre anche queste, quindi farò una votazione con il gruppo sulla votazione del documento. Prendo atto che anch'io l'avrei inserita come emendamento per rafforzare queste opinioni che dovrebbero far parte integrante di quello che è stato appena approvato e non con una mozione che purtroppo, lo dico perché a volte la maggior parte delle volte le presentiamo noi, lascia il tempo che trova e rimane lì inascoltata.
Goldoni ha già parlato, sbaglio. Consigliere Aburo.
Dunque sì, effettivamente la mozione, pur contenendo tutti gli aspetti condivisibili, perché non si può dire che siano delle cose non adeguate, io mi sento di segnalare proprio l'ultimo punto, quello del sistema tariffario per incentivare il trasporto interurbano. In realtà non è solo la tariffa, è anche la frequenza delle corse. Anche nelle zone limitrofe a Milano, in realtà non solo il biglietto è spropositato rispetto al tragitto, a volte lungo ma a volte veramente molto breve, anche per una sola fermata il costo non si modifica, ma soprattutto la possibilità da parte di chi vive nella cintura milanese è veramente molto disagevole, non per tutte le linee, ma sicuramente bisognerebbe fare anche un piano di incentivazione, non solo per quanto riguarda la diminuzione del costo del biglietto, ma anche per il numero delle corse, che è vero che non dipende più dall'ATM, però comunque sono tutte persone che arrivano a Milano e lavorano a Milano, vengono a fare shopping a Milano, comunque soprattutto tantissimi studenti. E questo non è giusto, perché lo studente comunque dovrebbe essere comunque tutelato con delle fasce di, non so, di tariffazione, ma veramente più agevolato, non un modo di dire. Basta, finito.
Grazie. Consigliere Goni, se non sbaglio.
Emendamento. Proponiamo un emendamento. Praticamente nella frase, nell'articolato. Al punto più o meno citato prima, dove parlavo della zona 6, invece del municipio, di scrivere municipio 6 invece di zona 6, penso che poi sia accettata, però togliere dopo la virgola, dopo bisceglie, le parole e nelle aree soggette ai cantieri M4. Mi sembra, quindi tutto il resto va bene, potenziali fatti di interscambio. Quindi togliere, diciamo, il riferimento alle aree soggette ai cantieri M4, perché effettivamente ci sembra un po' eccessivo.
Siamo fermatari, d'accordo?
No, deve indicarlo sì.
D'accordo?
Devi decidere se assumerlo o no.
Assumiamo? D'accordo. Okay. E quindi togliamo il pezzo.
A posto.
Allora, passiamo al voto della mozione. Scusa? Via. È questa.
È questa.
Questa, questa, via. Ho scritto via. Giusto. Mi scusi, Goldoni. Si fermava la linea M1 diretta a Bisceglie, togliendo via l'ultimo pezzetto nelle aree urbane. Ok, sì, M4, ok. Ah, anche Giambellino Lorenzeggio, ok. No, un attimo, perché devono in qualche modo poi riscriverlo. Ok, grazie. C'è qualche dichiarazione di voto? Passo alla votazione. Ok. Votazione aperta. Votazione chiusa. La mozione passa con 27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Quindi approvato. Allora, dobbiamo votare l'altra inversione del secondo ordine del giorno, quindi apro la votazione. L'inversione del secondo della seconda mozione urgente. Votazione aperta. Ci siamo? Votazione chiusa. 15 favorevoli, 11 contrari, 1 astenuto. È approvato. Ok. Allora. La discussione su questa seconda mozione? Ancora, neanche questa vi è stata data a tutti. Ok. Esatto. Allora, mozione urgente. Premesso che ogni comune ha il compito di avviare piani strategici e azioni dirette per ridurre le emissioni inquinanti, Regione Lombardia, nonostante il protocollo formato con ANCI Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha manifestato totale disinteresse a diventare protagonista di una lotta all'inquinamento su scala regionale, rifiutandosi pubblicamente di rendere obbligatorio i provvedimenti contro l'inquinamento, scusatemi ma sarà la stanchezza, dichiarazione dell'assessore regionale Claudia Maria Terzi dell'1-2-2017, iniziativa richiesta da più mesi dai comuni iscritti all'associazione. Il comune di Milano ha pianificato attraverso il PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile in fase di approvazione, e il programma di Fare Milano, forti incentivi per lo sviluppo del trasporto pubblico e per il miglioramento delle prestazioni del riscaldamento domestico, diffusione teleriscaldamento, caldaia metano, più controlli sulle caldaie a gasolio. I dati dimostrano che, nonostante ci siano ancora periodi di forte criticità, il trend relativo alla qualità dell'aria milanese sia in costante miglioramento. E considerato che gli interventi dei singoli comuni sono importanti, ma è necessario ci sia una totale cooperazione tra le amministrazioni vicine, avviando una progettazione di scala vasta metropolitana regionale. Si chiede a Regione Lombardia di rendere obbligatorie le misure temporanee concordate con ANCI, a Regione Lombardia di sospendere la progettazione di tutti i nuovi interventi autostradali che deturpano le aree agricole e provocano un aumento dell'utilizzo dell'aria privata, a tutte le amministrazioni locali e sovralocali di aumentare ulteriormente i finanziamenti per la realizzazione di piste ciclabili urbane e interurbane e per avviare interventi di miglioria al TPL di superficie, con l'obiettivo a breve termine di trasferire una quota modale consistente dell'auto privata a forme di mobilità sostenibili. Al Comune di Milano di riattivare nei periodi più critici iniziative sia per ridurre le emissioni di inquinanti, sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema inquinamento, come ad esempio le domeniche a piedi. Consigliere Sarina?
Sì, sarebbe anche magari da tentare di emendare come proposta, però guardandola nel suo insieme diventerebbe uno stravolgimento del testo stesso, quindi evidentemente non ha senso fare un'operazione del genere. Facciamo prima dire che tra le righe, mi par di ricordare che proprio di questi giorni l'attacco del gruppo PD in Regione Lombardia alla gestione diciamo così del tema ambiente proprio nei confronti dell'amministrazione della giunta regionale, quindi non mi sorprende leggere stasera un documento del genere. È un attacco a Regione Lombardia per quanto riguarda la gestione del tema ambientale, molto banalmente. Dopodiché vengono inserite alcune cose di buon senso che potremmo anche dare per scontate, però diciamo che così come è formulata è assolutamente non condivisibile. Non, credo di non dire altro perché non c'è altro da dire.
Grazie. Consigliere Di Renzo?
Allora, sono concordo con quanto detto dal consigliere Sarina. Penso un secondo che se il... Delfini, se no mi togli la parola. Allora, dicevo... concordo introdotto quello che ha detto il consigliere Sarina. Credo che, mi passi la battuta, oggi gli abbiamo dato l'unanimità sulla sua prima mozione e può essere già contento del suo lavoro, quindi questo documento non potremo mai votarlo così come è scritto, anche per dimostrare che comunque anche come opposizione, battute a parte, se siamo convinti che i contenuti siano condivisibili, anche noi, come a volte fate per voi, votiamo il contenuto. Quindi su questa purtroppo mi trova assolutamente disaccordo, non tanto nelle finalità, nelle richieste, ma in quanto scritto in premessa. Cioè il fatto che lei dice che la Regione Lombardia ha manifestato un totale disinteresse a diventare protagonista della lotta all'inquinamento solo per una dichiarazione del suo assessore su un aspetto che è quello della delibera dell'ANCI, quando ci sono n casi che le potrei portare di iniziative per combattere l'inquinamento e quant'altro mi sembra un po' troppo riduttivo e comunque anche tendenzioso. Premetto, l'avrei fatto anch'io magari al suo posto, perché comunque attacca la Regione Lombardia, se fosse stato il suo partito, non la vedo così. Quindi, se non una mozione che io la inquadro in una mozione politica, sicuramente non ha il mio voto. Porto un esempio: solo il PRMC, il Piano Regionale di Mobilità Ciclistica, include tante misure proprio per fare tutto quello che poi l'ho dopo ha scritto. Il discorso del trasporto pubblico, mi passa la battuta, non posso votare una mozione dove il giorno stesso ci sono sui giornali che ha tagliato 7 linee del tram. Quindi ci sono, se lei toglie tutte le premesse, ma credo che sia impossibile, possiamo valutare anche di votarla, se no avrà il nostro voto contrario.
Grazie.
Consigliere Esposito.
Sì, Presidente, no, trovo la mozione abbastanza strumentale e pretestuosa, è poi irricevibile proprio, perché poi a un certo punto dobbiamo capire voi se siete in pace con voi stessi, perché non si capisce come portate qui in aula un LEF dicendo ci dobbiamo adeguare a provvedimento regionale e poi dopo diciamo alla Regione che non fa nulla. Cioè, non si è capito questo passaggio. Peccato, perché le premesse per essere una buona mozione c'erano, anche se, ripeto, siete fuori tempo massimo, perché anche approvata questa mozione finisce nel cassetto. Non crediate che magari chi, l'assessore competente, da chi arriva, Delfini, chi è uno dei no, ah beh, mettiamolo lì. È così che funziona, è così. Imparatevi questa cosa qui. Quindi direi che non è una mozione da parte mia votabile nel senso positivo. Grazie.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, dunque sicuramente tutto ciò che è un richiamo alla politica della Regione non può essere in nessun modo accolto, nel senso che noi siamo in completo disaccordo con quanto affermato in premessa. Quindi non può essere accolto, nonostante ci siano all'interno della mozione, che però presenta tanti elementi su cui sicuramente bisognava riflettere e magari affrontare in altre sedi e non qui come mozione, nel senso che ci sono degli aspetti che sicuramente sarebbero stati interessanti affrontare, ma quello su cui volevo soffermarmi è la parte finale, cioè quel richiamo al Comune di Milano di prestare e di promuovere delle iniziative a piedi. Cioè, fior fiori di esperti hanno dimostrato che tutte le volte che il Comune di Milano, governato da destra a sinistra, quello non fa la differenza, ha deciso di attuare le domeniche a piedi, in realtà si registra un abbassamento temporaneo, ma proprio di un giorno, di tutte le polveri sottili, di tutti i fenomeni legati all'inquinamento, dopodiché risale immediatamente. Quindi credo che non sia questa una politica ambientale, una politica ecologica che può essere comunque portata all'interno di una mozione. Noi non ci crediamo, non crediamo che sia questa la politica ambientale che il Comune di Milano davvero dovrebbe fare. Incentivare sicuramente forme di trasporto ecosostenibile, ok, ma tutto il resto, cioè, è veramente una presa in giro, non la mozione. Quindi,
consigliere Goldoni.
No. È chiaro che ogni tanto va bene, insomma, ci sentiamo tutti politologi, parliamo della pace del mondo, del sesso, dei buchi neri, di ciò che praticamente questo municipio, insomma, adesso non riusciamo ad aprire le finestre nell'asilo di via Tortona e tutto d'un tratto ci mettiamo a deliberare su robe che è chiaro che questo va bene, insomma, va andata la mozione, la dovete presentare, ogni tanto capita anche a noi, oggi è capitato a voi, è un attacco a Regione Lombardia, ve l'hanno preconfezionata. L'unica cosa che avete aggiunto, sinceramente, mi sembra proprio un'assurdità, come ad esempio le domeniche a piedi, che è l'unica cosa che non funziona, ed è una roba, forse era meglio che, guarda, facevate copia e incolla senza neanche pensare, l'aver pensato, se ha prodotto sta roba qua, era meglio che non pensavate. Per il resto cosa vi devo dire? Va bene, ormai le regionali si stanno avvicinando, vedremo tanti di questi documenti di cui come municipio e come consiglieri sappiamo benissimo poi cosa poterne fare, se si accartoccia diventa più morbida. Buon uso a tutti.
Grazie.
Quanti di questo documento.
Grazie. Consigliera Russo. Grazie.
Io volevo solo fare un appunto sulle domeniche a piedi. Dai, ragazzi, cioè, io vi consiglio di fare un giretto la domenica mattina, per esempio a Milano non c'è in giro nessuno. Ripeto, il problema del traffico a Milano è dato dalle auto dei pendolari. I pendolari la domenica non è che proprio vengono qua di corsa con le loro auto, quindi come al solito si penalizzano i milanesi, gli stessi che pagano le tasse per mantenere le strade e tutto. Proviamo a fare qualcosa di più coraggioso, facciamo i lunedì a piedi per i pendolari e forse magari qualcosa lo otteniamo. Io per le domeniche a piedi non sono d'accordo, non voto contro, mi asterrò, ma domenica a piedi non si può sentire, scusa. Grazie. Consigliere Bianchi.
Il mio intervento è in merito a questo passaggio. Aumentare ulteriormente i finanziamenti per la realizzazione di piste ciclabili urbane interurbane, aumentare i finanziamenti. Io penso che c'è un momento in cui questi finanziamenti, questi ciclisti dovrebbero contribuire un po'. Io forse non so qui quanti lo sanno, una volta le biciclette pagavano un bollo. Allora, siccome quelli delle automobili devono spendere i soldi per fare le piste ciclabili, io credo che è il momento che anche i ciclisti contribuiscono a portare questi finanziamenti per le strade e le piste ciclabili. Grazie.
Grazie.
Sì, ho un maxi emendamento. Sì. Un maxi emendamento per far vedere che comunque se ci dà la possibilità magari gliela votiamo. Chiedo di stralciare tutte le premesse, il punto 2 dove si chiede alla Regione Lombardia di sospendere la progettazione delle autostrade e, per essere in sintonia con i 5 Stelle, le domeniche a piedi. No, ci sono tre punti, li salviamo. Sulle domeniche a piedi personalmente sono favorevole, perché lei pensa in modo con l'elettrico e quindi troverei anche meno gente in giro.
Va bene, grazie consigliere Di Renzo. Mettiamo al voto
l'emendamento
al voto. Deve consegnarlo anche, eh? Ormai sono andato. Votazione aperta. Chiusura del voto. Consigliera Buro, possiamo aggiungerlo a mano?
Certo.
Quindi è favorevole, giusto? Allora sono 9 più la consigliera Buro, favorevoli sono 10, 17 contrari e 0 astenuti. Ah, perché aveva sbagliato. Allora, 10 favorevoli, 16 contrari, 0 astenuti. Viene respinto.
Mettiamo il voto alla delibera. La mozione urgente, scusate. Votazione aperta. Chiudo. Votazione chiusa. 16 favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti. La mozione viene approvata. A questo punto credo che possiamo decidere di chiudere il Consiglio.
Vi ricordo di lasciare le tessere.
La seduta è chiusa, grazie. Buonanotte a tutti.